Abbiamo, se ricordate, visto il tema della cultura oggettiva e soggettiva e abbiamo visto il tema della cultura come filtro, però abbiamo lasciato un po' da parte alcuni aspetti interessanti. Per esempio, abbiamo visto che la cultura oggettiva può essere interpretata sia in chiave sincronica che in chiave diacronica, no? Vi ricordate? E di conseguenza ci crea qualche problema definitorio fondamentalmente. Però il problema è anche un altro da questo punto di vista, ovvero sia cominciare a capire quando il concetto di cultura, come lo intendiamo noi, è venuto in essere, perché non è che c'è sempre stato. Mi rendo conto del fatto che voi tendiate a pensare che tutti i tratti che esistono oggi siano sempre stati lì, perché abbiamo questo atteggiamento un po' di sostanzializzare il panorama sociale, però il panorama sociale e culturale cambiano piuttosto rapidamente. E quindi il tema della cultura non è sempre stato così. Per un certo periodo proprio non c'era fondamentalmente, non era assolutamente considerato nella nostra dimensione, o era più prossimo esattamente al tema della cultura soggettiva, come abbiamo detto. Però a un certo punto invece comincia a diventare simile a quello che intendiamo noi. E questa cosa accade intorno al 1400, grosso modo, con il Rinascimento, quelle fasi particolarmente produttive e creative della cultura occidentale, fondamentalmente. Però il termine cultura è interessante perché già di suo allude profondamente all'idea di cultura soggettiva, nel senso che cultura deriva dal latino colere, che è un verbo che significa coltivare, giusto appunto, quindi anche il fatto che sembri, no? Cultura, cultura, coltivazione, non è casuale, sta lì apposta, perché sta a trattare dell'appunto aumento di competenze soggettive, del miglioramento soggettivo. Quindi la sfera originaria, per certi versi, quella che ci interessa un po' di più, è esattamente questa. Ora, riprendendo una serie di altre questioni che abbiamo già trattato per l'industrializzazione e la nascita della sociologia, cerchiamo di fare un minimo mente locale su cosa poteva interpretare come cultura qualcuno intorno al 1700, da quelle parti, 1600, in quel periodo. Nel senso che, come abbiamo detto, il nostro orizzonte d'esperienza umana e relazionale era piuttosto contenuto. Abbiamo detto che tendenzialmente si incontravano 300 persone nel corso dell'intera vita, che è uno spettro abbastanza contenuto, come abbiamo detto. E questo discorso ha molto a che fare con come dire, tendenziale egocentrismo di riferimento, nel senso che noi tendiamo, tendevamo probabilmente, come accade in quasi tutte le culture, anche quelle piccoline, diciamo, quelle più contenute in termini numerici, a ritenere che la nostra cultura sia la cultura, con le maiuscole. No, visto che io in tutta la mia vita non faccio esperienza che di quello che so io, di quello che sanno gli altri che stanno attorno a me, che sono uguali a me, secondo me quello è il, no, panorama, unico panorama di riferimento all'interno del quale comprendere l'umano, cioè mi prendo come riferimento della specie, cioè la specie umana è come me. Ovviamente questo ha dei piccoli problemi, diciamo, mettendo le virgolette intorno a piccoli, quando comincio ad avere rapporti con culture che non sono come la mia, chiaramente. E questo quando accade, quando comincia ad accadere su una scala apprezzabile. Comincia con l'avvento di quella che intendiamo modernità in senso storico. Vi ricordo che tra la modernità in senso sociologico e la modernità in senso storico c'è un discreto gap, nel senso che noi intendiamo la modernità in senso storico iniziale con la scoperta dell'America, fondamentalmente, quindi a fine 400. E questo cosa implica? Implica evidentemente un maggiore ritmo e tasso di incontri con culture altre. Noi cominciamo a incontrare altra gente fatta in modo diverso da noi, con lingue, abitudini, valori, strategie di vita, aspettative completamente diverse dalle nostre. E questo chiaramente non può non avere un qualche genere di retroazione sul nostro modo di pensare, no? E come si articola questa retroazione? Si articola con tutta una serie di posizioni che purtroppo conosciamo bene ancora oggi, nel senso che non è che ci abbiamo ancora fatto granché pace con questa cosa. Per quanto a parole lo si dica, nella prassi continuiamo ad applicare una serie di criteri che sono abbastanza sconsiderati. Uno di questi, per esempio, è quello di negare l'umanità dell'altro. Facile, Abbiamo visto, se guardate fumetti, fiction, narrativa, non soltanto di quel periodo, ma anche le ricostruzioni attuali, vi accorgerete che la gran parte di coloro che andavano verso le famose colonie, verso le Indie, perché credo vi ricordiate, ma se non lo sapete è opportuno saperlo, che la scoperta dell'America è un colossale errore, no? Per quanto poi un errore positivo per molti versi avrebbero detto. Però l'idea di Cristoforo Colombo era quella di passare dall'altra parte per arrivare alle Indie. Ecco perché ci sono sempre state le Indie, no? Le Indie orientali, le Indie occidentali, dicevo, perché che c'entra? C'entra perché al tempo pensavano di essere arrivati esattamente lì. Dopodiché, per riuscire ad arrivare alle Indie, dovettero fare tutto il giro passando alcuni a piedi dall'istmo di Panama, altri facendo il giro da Capo Horn, insomma, è una storia un po' più complicata. Nel complesso, quando arrivarono lì, trovarono gli abitanti che stavano lì che li chiamarono indiani, ecco perché oggi diciamo indiani d'America, perché altrimenti non si capisce bene come funzioni la cosa. Ecco. Allora, quindi, come capite, già da un punto di vista di aspettative eravamo belli sbalestrati, però appunto quando arrivarono lì cominciarono a trattarli esattamente come animali. Chiaramente, perché? Perché già c'era tutta un'altra storia che aveva a che fare con l'Africa, come ben saprete, dove stavano cominciando i commerci umani dello schiavismo e tutte le altre varie questioni, per la quale ovviamente chi stava lì, che guarda caso era pure scuro di carnagione, parlava lingue che non si capivano, non aveva grandi tradizioni alle spalle, veniva prontamente arruolato fra i non umani e quindi con tutto ciò che noi potevamo tranquillamente sfruttare a nostro piacimento. Vi faccio presente che nelle ultime votazioni di midterm che ci sono state negli Stati Uniti, quindi l'8 novembre, alcuni stati hanno fatto un referendum per scoprire se abolire la schiavitù. Oggi. Questo è carino saperlo perché appunto uno ha tendenza a pensare che siano discorsi chiusi. Non c'è niente di chiuso. La schiavitù in questione, spesso e volentieri, oggi è limitata, tra virgolette, a coloro che hanno delle pendenze con lo Stato, quindi ai carcerati, ergastolani e via discorrendo, i quali sono negli Stati Uniti oggetto di uno sfruttamento indecente. Nel senso che coloro che gestiscono la sicurezza privata, perché sarà il caso che lo sappiate, ma negli Stati Uniti gran parte dell'impianto penitenziario è privato. Ed essendo privato risponde chiaramente alle leggi del mercato. Quindi è sottomesso a quelle che vedremo con Weber essere le azioni economiche, no? Quelle che mirano esclusivamente a una massimizzazione di un profitto. Di conseguenza i carcerati vengono utilizzati per produrre cose e per essere sottopagati in modo scandaloso, tipo 8 centesimi l'ora, no? Per degli stipendi che sul mercato esterno sarebbero 12 dollari l'ora, loro prendono 8 centesimi. Dopodiché escono, non possono far altro che ritornare a fare quello che facevano prima perché non sono stati messi in condizione di fare nulla, vengono riarrestati un'altra volta e c'è lo stigma sul carcerato che una volta che ha fatto il carcerato una volta non ne esce più. Quindi insomma ci sono una serie di distorsioni pure piuttosto interessanti sulla questione, però quello che è interessante è che appunto c'è per molti stati c'è proprio il diritto alla schiavitù del carcerato, ancora oggi. Perciò, come dicevo, le categorie vanno un attimo prese con un po' d'attenzione e un po' di sale in zucca, perché diamo un po' troppo affrettatamente per scomparsi certi tratti che invece sono ancora tutti belli lì presenti. Allora, quindi noi abbiamo messo in piedi, come vi ricorderete, un fiorente traffico di esseri umani con le nuove Indie, quelle che immaginavamo essere le Indie e poi diventeranno le Indie occidentali. Però nel fare tutto questo, ovviamente non eravamo al di là e al di fuori di qualunque tipo di feedback. Vi ricordo che questo concetto è uno di quelli chiave di Simmel, no? Wechselwirkung, abbiamo detto. Vuol dire azione reciproca, vuol dire che illudersi che si possa fare qualcosa senza venirne in qualche modo coinvolti è stupido, perché non esiste. È una parte di quella coppia dicotomica soggetto-oggetto con la quale ci ostiniamo a pensare di trattare il mondo. Perché questa è una posizione ingenua, perché presume che il soggetto stia qui, guardi l'oggetto e lo studi, non ci sia nessun tipo di interazione con l'oggetto stesso e di conseguenza il soggetto rimanga immutato. Ecco, questo non è vero. Dalla Wechselwirkung di Simmel, passando poi per tutta una serie di tappe che troveremo, ma per esempio abbiamo a che fare con Merton, che è un grandissimo funzionalista che aveva capito perfettamente questo discorso ed è uno dei primi come dire, elaboratori complessi del discorso delle teorie a medio raggio, della retroazione e via discorrendo, poi arriviamo alla genetica di oggi col feedback e tutto il resto, però noi ormai abbiamo abbastanza capito, perlomeno in certi strati della popolazione, che non siamo mai esenti da un processo. No? Tutta questa retorica che c'è oggi sul mettersi in gioco. È un'altra di quelle scoperte mezze ipocrite e mezze ridicole o che fanno quasi tenerezza, perché noi siamo perennemente in gioco, ragazzi. Questo è il problema. Non possiamo trattare disumanamente qualcuno sperando di rimanere umani. E questo è molto interessante considerarlo, visto l'atteggiamento generale che stiamo avendo verso quelle stesse parti di umanità che trattavamo da animali prima, adesso le facciamo affogare nel Mediterraneo. Non è che cambi granché. Noi continuiamo a illuderci di essere meglio, ma non siamo meglio, siamo solo più ipocriti, se Dio vuole, quello siamo riusciti a farlo. Ma questo lo vediamo con calma perché è qualcosa che si è snodato nel tempo, non è che ci è venuto così spontaneo, abbiamo dovuto metterlo a punto nel tempo. Però ecco, l'idea che noi possiamo lasciare affogare migliaia di persone impunemente senza risentirne è un'idea sbagliata. L'idea che possiamo trattare da minoranze marginalizzate, ghettizzate, stigmatizzate, gente come noi che ha soltanto il difetto, tra virgolette, di avere diversi orientamenti, diversi gusti, diverse opportunità, eccetera, è un altro di questi fenomeni. Noi non siamo immuni da questo, noi siamo lì dentro. E questo lo diceva molto bene Walter Benjamin, che sarà uno che tratteremo fra qualche tempo. Ma parlava esattamente di questo, del fatto che illudersi di poter trattare disumanamente qualcuno restando umani è appunto un'illusione. Perché tu vai giù con lui, non c'è modo di venirne fuori da questa cosa. Ed è pure giusto, secondo me, per certi versi. Ad ogni modo, detto questo, ci troviamo a confrontarci con tutta una serie di nuove culture, di altre culture, e dobbiamo, anche se non tutti, ma insomma quelli che hanno un minimo di capacità riflessiva, porci il problema di com'è possibile. No, com'è possibile che nel mondo ci siano così tante posizioni diverse, ci siano così tante lingue, così tante fattezze, così tanti caratteri, così tanti valori? Non rientra nel nostro modo di pensare, che come vi ho detto è quello del totale autocentrismo per certi versi, no? Eurocentrismo in quella fase, ovvero sia del fatto che l'Europa è il meglio che il mondo ha da offrire in termini di umanità, mettiamola così. Allora bisogna elaborare delle teorie per spiegarselo. E ci vuole un certo lasso di tempo, ovviamente, perché questo si riesca a mettere a punto, perché per un certo periodo di tempo cominciamo appunto a sfumare le posizioni, a dire sì, beh, insomma, sono quasi umani, sono comunque boh, qualche tipo di cosa del genere, però a un certo punto, quando anche Darwin, come abbiamo detto, ci mette a disposizione una serie di idee utili a questo punto, ce ne usciamo con la teoria della cultura con la C maiuscola. Ovvero sia, qual è questa cultura? È quella per la quale la cultura umana è una, sempre la stessa, i migliori esemplari della cultura in questione siamo noi, chiaramente, e tutti gli altri sono in qualche modo scaglionati nel tempo, nello sviluppo. Ecco perché poi c'è questo gran parlare dei popoli primitivi, dei popoli in via di sviluppo, dei selvaggi. Perché? Perché noi immaginiamo che loro siano dei gradi di evoluzione storica e culturale precedenti a noi. Quindi siamo tutti sulla stessa retta, ma siamo scaglionati a seconda delle posizioni. Noi siamo ovviamente al traguardo, come abbiamo detto più volte, e loro pian piano cominciano ad arrivare. Ora non c'è ovviamente una spiegazione storica del perché noi siamo così in vantaggio rispetto a loro, però vabbè. Sono quelle cose che si accettano per certi versi. Quindi il primo modo di darci conto di questa proliferante diversità culturale è dire, vabbè, questi sono come eravamo noi, boh, n mila anni fa, mettiamola così. Ovviamente questo implica aver preso consapevolezza del tempo storico, no? Tutte quelle cose che abbiamo detto del tempo profondo, della prospettiva dell'esistenza della Terra molto 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 più lunga e intricata di quanto non dicessero le sacre scritture, che nel frattempo erano state utilizzate per cercare di convertirli, massacrarli e tutte quelle varie cose lì. Vabbè, comunque, che succede? Che questo è il fondamento dell'antropologia. L'antropologia nasce come disciplina che possa dar conto di questa diversità culturale e di conseguenza esplori le culture altre. Tenetelo a mente perché questo è molto importante. L'antropologia di fatto nasce come strumento coloniale, strumento di dominio, perché parte da una posizione piuttosto chiara per la quale noi siamo noi, come direbbe il Marchese del Grillo, eccetera, mentre gli altri devono essere compresi nella loro primordialità, nel loro essere primitivi, no? Vanno studiati come utili informazioni che possono venirci sul nostro passato. Ok? Quindi anche Durkheim, quando fa quel grande utilizzo di dati antropologici di cui abbiamo parlato, si muove in questo quadro di comprensione. Studia le culture primitive perché ritiene che siano come la nostra, però tanto tempo prima, quindi in qualche modo ci è utile vedere come eravamo. Ci siamo fin qui? Quindi c'è solo una cultura di cui noi siamo la punta di diamante, e tutti gli altri rappresentano degli stadi precedenti di questa cultura che è utile studiare per capirci un po' meglio. Questo è il quadro in cui comincia l'antropologia, comincia la riflessione culturale, comincia una certa accettazione dell'altro, che come vedete è strumentale e prende molto rapidamente la connotazione del paternalismo. No? Perché se loro sono così arretrati, se loro sono così primitivi, se loro sono così ignoranti, diventa nostra mission il farmi in modo che crescano. Siamo proprio gentilissimi, filantropi. E quindi andiamo a insegnare loro le cose, andiamo a insegnare loro come essere come noi, andiamo a insegnare loro a avere le nostre stesse certezze, la nostra religione soprattutto, quella è come dire uno dei punti forti della questione, come vi ho già detto, credo quando abbiamo parlato di religione, la nostra religione è l'unica di cui abbiamo notizia che pretende di valere erga omnes. No. Tutte le altre religioni sono limitate alla cultura che le concepisce. Noi abbiamo fatto una religione che vale per tutti, e questo ci dice parecchie cose sulla nostra, no, sul nostro atteggiamento nei confronti del mondo e degli altri. E guarda caso, anche la nostra conoscenza funziona così. Quando vi dico che gli schemi si ripetono, no, noi abbiamo in primis una religione che vale contro tutti, in secondis pretendiamo di avere una conoscenza universale che valga contro tutti. Per tutti e ad ogni livello dell'universo. Qui siamo andati ben oltre, prima ci limitavamo alla Terra, adesso siamo arrivati anche agli altri. Noi siamo in grado di descrivere tutto ciò che accade nell'universo con le nostre belle equazioni di cui abbiamo parlato più volte, e queste valgono in modo universale. Quindi, come vedete, l'atteggiamento è sempre lo stesso. L'abbiamo fatto, per chi di voi ha seguito anche le lezioni della professoressa Guercio per i diritti umani, abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo fatto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che però sono i nostri, guarda un po' i casi della vita. Tant'è che come abbiamo fatto quella, gli arabi, i musulmani hanno fatto la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo musulmano, perché a un certo punto ma che ci frega a noi dei vostri? Quindi noi abbiamo questa brutta tendenza a pensare di essere l'umanità, noi, no? Valiamo per tutti gli altri fanno quello che diciamo noi. Ok. Finché dura, poi dopodiché a un certo punto, no, arriveranno i conti. Però ad ogni modo questo è l'atteggiamento, quindi vorrei che lo capiste abbastanza bene. Ora, che succede? Che la prima fase appunto dell'antropologia, da questo punto di vista, si limita a degli studi molto teorici, no? Con una serie di posizioni aprioristiche abbastanza marcate, come abbiamo visto, ma poi comincia la generazione dei grandi antropologi che vanno sul campo, cioè sono quelli che vanno a studiare le culture nel loro luogo, no? Quindi avremo Malinowski, abbiamo i grandissimi nomi dell'antropologia ai quali non tornano i conti. Cioè, quando vanno lì e vivono con loro, si accorgono che non è una questione di tempo e che sono proprio diverse queste culture. Cioè, non hanno i concetti che abbiamo noi, non hanno i valori che abbiamo noi, non hanno il modo di vedere il mondo, quella che abbiamo chiamato Weltanschauung, che è un termine tedesco ardo, ma vi inviterei a capirlo perché è utile. Ecco, quella non c'è, non è la nostra, è un'altra. Quindi, con che criterio posso pensare che loro siano come me 1.000 anni fa o 2.000 anni fa? Loro so altro da me. E questo è il momento in cui la teoria della cultura con la C maiuscola si comincia a mettere in discussione. Ora, tenete presente, come vi ho detto, che questi step non sono sequenziali, cioè non è che oggi non ci sia nessuno convinto del fatto che c'è una sola cultura. Continuiamo a essere coccio esattamente come prima. Però all'interno, contro questa posizione così comoda, no? Perché appunto fonda il nostro sovranismo, fonda il nostro colonialismo, fonda tutti i peggiori atteggiamenti che siamo riusciti a prendere nell'arco di 600-700 anni. Ci sono anche altri punti di vista. Uno in particolare, che è quello che stiamo esaminando adesso, è quello che ha a che fare con le culture, con la C minuscola. Cioè non c'è più una cultura unica della quale tutti siamo partecipi, ma ci sono tante diverse culture. I fondamenti filosofici di questa questione li vediamo domani, perché volevo riprenderli insieme a Simmel e passare a Weber, quindi li lasciamo un attimo da parte, però vediamo ancora un momento che cosa significa questo. Significa evidentemente che quella comoda narrazione per cui siamo tutti sulla stessa linea, siamo tutti uguali e di conseguenza noi possiamo proclamarci i migliori di un gruppo di omogeneo, non vale più. E quindi ogni gruppo, ogni luogo, ogni posto ha una sua cultura. No? Appunto, come questo sia possibile lo vediamo domani. Quali sono le conseguenze pratiche del discorso, però? È che comincia a essere un po' difficile continuare a pensare che quelli siano in via di sviluppo per diventare come noi, perché siccome partono da altri fondamenti, partono da altre basi, potrebbero pure stare andando da qualche altra parte, in qualche misura. Pian piano si afferma l'idea che possano esistere pari dignità. Chiaramente ancora oggi questa cosa è ben lungi dall'essere realizzata. Rientra in quel campo valoriale inteso come ideale da realizzare, da mettere in atto, che abbiamo già visto quando abbiamo parlato del valore, però comincia a essere in qualche misura un fondamento per poter concepire un mondo fatto di tante diversità. Vi faccio presente purtroppo che questo argomento continua ad essere un argomento estremamente difficile. Perché? Perché l'alterità, come abbiamo detto più volte, non è limitata al gruppo di abitanti dell'Amazzonia o al gruppo di cacciatori di renne del profondo nord. L'alterità è qui. No? Tant'è che noi vediamo esattamente gli stessi tipi di trattamento che abbiamo riservato a queste culture inferiori, perché guarda un po' come abbiamo visto, c'è sempre una gerarchia in questi casi, ecco, li vediamo riservati a parti della nostra cultura, che vengono ribadite essere malate, devianti, eccetera, 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 ma sono solo strategie di, come si dice in inglese, coping, dei modi per avere a che fare con l'altro, da una posizione di superiorità, perché è quello che a noi interessa, perché l'abbiamo capito, a livello inconscio abbiamo capito bene che entrare in rapporti con l'altro è sempre un mettersi in gioco. Allora noi ci premuriamo in modo che, come dire, ci premuniamo anche, oltre a premurarci, di far sì che questo rapporto parta da una posizione sbilanciata, noi in cima, gli altri in basso. Tant'è che, come abbiamo detto, il gergo, anche essendo cambiato il quadro culturale di riferimento, rimane lo stesso. Noi continuiamo a parlare di popoli in via di sviluppo, continuiamo a parlare di popoli emergenti, continuiamo a parlare di primitivi, eccetera. Cioè, usiamo lo stesso gergo che utilizzavamo 300 anni fa, come se nel frattempo non fosse successo niente, non avessimo scoperto nulla, non avessimo avuto voce del fatto che non sta in piedi manco con le martellate. Quindi, come vedete, questo è il momento in cui ci accorgiamo che esistono molteplici culture oggettive. Ok? E cominciamo a porci dei problemi, che vediamo oggi invece, relativi a come queste culture durino nel tempo. Perché la cosa è interessante. Che vuol dire? Vuol dire che noi per un lungo lasso di tempo siamo stati convinti che i tratti culturali fossero tratti naturali, che venivano come corredo di un particolare aspetto del nostro essere, che guarda caso era l'anima. Non l'anima dell'Imeio, quella romana, ma l'anima che avevamo noi, nel senso che l'idea generale qual era? Che tu nascevi portoghese. Facciamo un esempio, perché avevi genitori portoghesi e di conseguenza dovevi avere un'anima portoghese che faceva sì che tu conoscessi tutti i modi di essere, le parole parlate, le abitudini, che tu fossi portoghese. Quindi essere portoghese era una forma di innatismo per certi versi. Ok? Questo perché? Perché nel tempo in cui non si sapeva cosa fosse la cultura, come dicevamo, L'esperienza diretta ci insegnava che se tu nascevi in Portogallo eri portoghese, se tu nascevi a Roma eri romano, se tu nascevi in Libia eri libico e via discorrendo, senza che nessuno dovesse metterci le mani. Perché? Cioè, com'è possibile che noi ci siamo raccontati questa storia dell'innatismo, ovvero sia del tratto culturale come tratto naturale, fino praticamente al 1750, grosso modo, perché questi sono sviluppi molto recenti, ragazzi. Tra l'altro, vi faccio presente che la gran parte dei romanzi che oggi vengono considerati romanzi per ragazzi nascono come romanzi filosofici di discussione di argomenti estremamente complessi, per esempio Il libro della giungla, oppure Robinson Crusoe, no? Tutti questi romanzi che facciamo leggere ai bambini sono scritti da grandi filosofi che si interrogano su una serie di domande che per loro al momento sono incredibilmente avanzate. No? Che succede se un bambino viene lasciato a essere cresciuto dai lupi? Perché? Perché ci si cominciava a porre il problema dell'educazione, del fatto che tu non è che diventavi portoghese perché eri portoghese, ma perché trovandoti in Portogallo pian piano saresti diventato portoghese. Allora la domanda è: se uno invece sfigato viene catapultato nella giungla e cresce coi lupi, che succede? Viene fuori lupo? Perché era un dubbio legittimo. No? Allo stesso modo, se io sono da solo, riesco ad avere un qualche tipo di equilibrio mentale, riesco ad avere una forma di normazione, no? La famosa anomia di cui parlavamo con Durkheim, oppure no? E allora mi faccio un bel romanzo su Robinson Crusoe, che è solo. Guarda un po' i casi della vita. Capite? Sono degli strumenti di esplorazione di questi nuovi orizzonti che sono interrogativi, perché noi fino ad allora pensavamo che tutto capitasse spontaneamente. E nel momento in cui ci accorgiamo che questo non accade, nascono altre scienze sociali che, guarda caso, sono la pedagogia e la didattica, ovvero sia, come faccio io a educare qualcuno? E com'è che fino ad ora non serviva? Perché ci sarebbe anche questo piccolo aspetto. Cioè, le scuole ai tempi non erano scuole come le intendiamo noi, erano luoghi dove andavi a imparare cose specifiche, dei saperi particolari, però le conoscenze di base erano date per molti versi per date. No, trasmessa automaticamente. Perché? Ci siamo fin qui su questa parte? Ok, quindi quando andrete a vedere le slide o i materiali che trovate sul sito quando il mio webmaster li renderà disponibili, volevo farveli vedere ma non c'è, ma poi oggi lo chiamo e vediamo se almeno quelle me le attiva, troverete appunto una serie di definizioni di cultura oggettiva che man mano cominciano a prendere in considerazione il fatto della trasmissione della cultura stessa. No? Man mano che aumenta il nostro livello di consapevolezza, cominciamo a dirci che la cultura oggettiva non è soltanto quello che abbiamo fatto, ma anche tutte le strategie che applichiamo perché questo valga per le generazioni successive. Perché altrimenti rischiamo di trovarci in una situazione come questa, nella quale le generazioni successive non sanno più niente di quello che è successo prima. Che è un problema. Né cattiveria nei vostri confronti, non è voglia di inculcarvi a forza concezioni in testa, ma è opportuno che vi rendiate conto che fate parte di un percorso millenario e questo percorso ha avuto delle tappe precedenti che hanno effetto ad oggi. Questo è il punto centrale. Ok? Allora, prima di parlare di questo che si chiama processo di socializzazione, al quale credo di aver già fatto cenno in certe occasioni, ma che oggi appunto trattiamo con un po' più di attenzione, vediamo un po' meglio la questione dell'innatismo, perché è interessante, ovvero sia, siccome noi tendenzialmente non siamo troppo stupidi, anzi, a volte riusciamo a essere perfino intelligenti, a un certo punto ti chiedi come diavolo è possibile che per quasi millenni abbiamo pensato che l'idea dell'innatismo funzionasse? Perché di fatto nell'esperienza diretta sembrava che funzionasse. Quello è il problema, cioè il bambino, man mano che cominciava, imparava a parlare, parlava quella lingua, aveva i modi di fare che ti saresti aspettato avesse, eccetera, eccetera. Quindi sembrava ovviamente. Questo, dal nostro punto di vista, come abbiamo detto, aveva un fondamento religioso, era collegato alla questione dell'anima. Guarda caso, quella famosa res cogitans di cui poi parla Cartesio, eccetera, sempre quella. L'abbiamo chiamata in tanti modi, però l'idea generale è quella, quindi l'anima veniva infusa nel nostro corpo alla nascita, portava con sé una dotazione di tratti e di competenze, fondamentalmente, e quindi tu eri portoghese, italiano, francese, quello che era. Però, come abbiamo anche detto, andando avanti, hanno luogo una serie di processi che che sono processi di secolarizzazione. Che vuol dire? Vuol dire che pian piano perdiamo la fede, quella fede famosa della quale parleremo anche domani con Weber, eccetera, quella fede che smuoveva le montagne, che creava una serie di tensioni incredibilmente sanguinose. Vi ricordo la guerra dei 30 anni, la cacciata dei padri pellegrini americani, insomma, ne sono successe di tutti i colori. Ecco, questa religione pian piano perde la sua capacità di essere chiave interpretativa del mondo. E diventa sempre di più una forma vuota. Vi ricordate che abbiamo detto con Simmel, no? Allora la religiosità pian piano abbandona la religione e si muove su altre sfere, come abbiamo detto. Però questo porta con sé il fatto che tutte le spiegazioni, diciamo, semiscientifiche, conoscitive, epistemiche che avevamo scelto, ci eravamo dati di quello che accadeva prima, non reggono più. Quindi, se non c'è più l'anima, com'è che il portoghese sembra portoghese e l'italiano sembra italiano? Non so se vedete l'effetto domino della situazione. Cioè, quando mi manca la norma di base, quando mi manca il quadro di riferimento iniziale, vuoi chiedermi qualcosa? Cioè, c'è rewind, dici tu. A che punto? Allora, noi. No, non ti preoccupare, va bene. Meno male che qualcuno mi chiede le cose, perché io sono sicuro che siate in parecchi a non capire, però posso mica andare da uno e tu non hai capito. Allora, che succede? Dicevamo che se io davo la mia spiegazione del fatto che un nascituro fosse portoghese o italiano, fondandomi sull'idea che venisse con l'anima, la quale anima è un concetto religioso, nel momento in cui non comincio più a credere all'anima, mi manca la spiegazione. Cioè, com'è che questo è portoghese senza che sia intervenuto un qualche tipo di intervento divino? Così? Capita che è portoghese. Comincia ad essere un po' complicato. Quindi devo spiegarmi come mai improvvisamente le culture proseguono nel tempo, perché non è che sono un elemento, come dire, una cartuccia che viene inserita nell'essere umano a monte e quindi lui è così. Diventa una questione storica. E devo chiedermi quali sono i processi che permettono che questo accada. Perché lo vedo che succede, nel senso che vedo la storia, vedo che ci sono 4, 5, 600 anni di cultura comune. Come è accaduto che questi 4, 5, 600 anni abbiano funzionato senza che nessuno lo sapesse? E vi faccio presente che questo è un altro esempio di processi latenti, di processi occulti, di processi dei quali non abbiamo consapevolezza. E sono tanti, ragazzi, tenetelo a mente perché si ripresentano. Ad ogni modo, la domanda porta a una serie di ipotesi. Una delle quali in particolare è quella dell'educazione. Tant'è che educare, come saprete, sono quelle battute che faccio, viene dal latino condurre fuori. Ad oggi noi abbiamo quest'idea, che è abbastanza discutibile per certi versi, per la quale l'educazione sia un'uscita dallo stato selvaggio, ferino, animale, grazie al quale io faccio diventare un nuovo nato umano. L'idea generale è questa. Però continua a esserci una serie di problemi, nel senso che non so, non riesco a capire bene com'è possibile che quello, quando comincia a parlare, parli già portoghese. E lo parli pure bene, con una serie di sfumature, tant'è che la chiamiamo lingua madre, non a caso quella dove nasciamo, no? E questo lo possiamo spiegare oggi, dopo una serie di studi e di scoperte scientifiche, facciamo un piccolo salto storico. Con una particolare condizione del nostro cervello. Tenete presente che qui stiamo passando nel libro di Edgar Morin. Questo si chiama cervello triunico e ha a che fare con le particolarità del nostro cervello. Il nostro cervello, quando nasciamo, e per 3 anni, ha una particolare architettura neurale. Ha molte più connessioni neurali di quelle che abbiamo poi dopo. Il che rende di conseguenza il nuovo nato un ricettore di stimoli, di esempi, di qualunque, di informazioni, è immenso, incredibile, no? Il bello della questione è che questo accade per un certo lasso di tempo senza che ci sia un io che lo controlla, perché l'io, come noi sappiamo, che si sviluppa verso il sesto, settimo mese. Tenetelo presente perché questo, per quanto riguarda le famose, no, pretese dell'io di essere l'unica cosa che c'è, è un po' complicato, perché non solo ce lo perdiamo quando andiamo a dormire, ma per 7-8 mesi prima, appena nati, in c'è. Quindi, insomma, si può discutere delle pretese dell'io. Che succede quindi? Che, se ci pensate un attimo, questa è una buona spiegazione dell'idea dell'innatismo. Perché? Perché quando arriva l'io, si trova una serie di conoscenze che sono già lì, perché le ha accumulate nel periodo in cui lui non c'era, ma noi sì, e quindi le abbiamo accumulate prima che Dio arrivi. Quindi dal suo punto di vista sono innate, sono già lì, sono preesistenti. Non so se capite la questione. No, per una serie di questioni di sviluppo evolutivo anche del membro della specie, noi ci troviamo ad essere in effetti in una situazione di innatismo un po' particolare, però di fatto quando diventiamo consapevoli, quando diventiamo noi, abbiamo un sapere che già sta là e che chiaramente è anche piuttosto difficile poi da cambiare, perché avendolo noi ricevuto senza filtri, senza spiegazioni, senza istruzioni, lo diamo per scontato. La base dell'ovvio, la base del pregiudizio sta lì, ragazzi, perché noi non sappiamo di averle queste cose, ci muoviamo sulla loro, come dire, alla loro musica, ma non sappiamo che ci sono, finché qualcuno non ci fa riflettere in proposito, finché non abbiamo delle esperienze un attimo scioccanti per il nostro punto di vista, tutto quel sapere per noi è naturale. Tant'è che Jedlowski, che è l'autore del vostro manuale, in un altro molto, un libro bellissimo che chi fosse interessato può leggere cercandolo con un po' d'attenzione perché è vecchio, si chiama Il sapere dell'esperienza, che è un testo splendido, parla proprio di questo, del tono di naturalità della cultura. Cioè noi tendiamo a pensare che la cultura sia naturale perché ci sono dei buoni motivi per cui tendiamo a crederlo, perché nei termini della nostra esperienza diretta ci risulta così. Quando noi diventiamo pian piano consapevoli di noi, sta lì. E quindi se sta lì vuol dire che ci ha messa qualcun altro fondamentalmente, perché noi non c'eravamo. Eccolo il trucco. Ci siamo fin qui? Allora, due cose interessanti di questa condizione natale, neonatale. Dura poco, dura 3 anni più o meno. Ok? Più o meno allo scadere del terzo anno interviene un fenomeno che viene chiamato in gergo pruning, per chi parla inglese vuol dire potatura, dove tutte le connessioni neurali che non sono state attivate fino ad allora vengono rimosse e noi rimaniamo col nostro cervello che abbiamo adesso. Ok? Dimmi.
Com'è che l'io si sviluppa, cioè, nel sesto settimo mese? Da cosa è dato?
Beh, probabilmente da quel fatto che vi ho detto io, che si tratta di un tratto evolutivo. E siccome noi dal concepimento alla crescita non facciamo che ripercorrere le tappe dell'evoluzione della specie, l'io arriva tardi. Quello che noi ci siamo persi sto dettaglio, ma l'io arriva tardi. Non era lì dall'inizio, ragazzi, è quello che sto cercando di dirvi da quando abbiamo cominciato. L'essere umano diventa umano prima che esista l'io. Noi siamo umani a prescindere dall'io. Dimmi. Pruning vuol dire che per qualche motivo che non sappiamo, alla scadenza di un certo termine biologico e fisiologico, tutti questi tratti, queste connessioni neurali che erano disponibili e non sono state usate, vengono rimosse. E rimaniamo col cervello che abbiamo adesso. Non so se avete notato che, non so chi, io perlomeno vivo questa esperienza, poi magari voi invece ci sguazzate, però non è detto, ad ogni modo avere a che fare con un bambino piccolo è massacrante per un adulto. Perché il bambino piccolo ha un'energia che è survoltata, te chiede continuamente cose, vuole stimoli. Ecco perché lui ha un cervello che quelle cose le gestisce. Noi no, noi siamo stanchi. E quindi, quando adesso, soprattutto che questa cosa è diventata di dominio pubblico, che succede? Che voi prendete i giochi per la prima infanzia e sono dei giochi che solo a guardarli vi mettono voglia di scappare. Perché c'hanno le luci, c'hanno i suoni, c'hanno le cose che si muovono. Serve esattamente per stimolare il più possibile quelle correlazioni neurali che sono lì. E renderle quindi durature nel tempo. Come vedete, se parliamo per esempio della questione degli status ascritti e degli status acquisiti, questo dimostra che anche la cultura è in parte ascritta. No? Perché se tu nasci in una famiglia che è attenta a questo discorso e quindi ti fa vivere tante esperienze, ti porta a vedere, ti fa sentire la musica, ti porta a teatro, ti porta a vedere i quadri, ti porta in giro, ti fa giocare con queste cose, eccetera, tu avrai un cervello potenzialmente più performante, più capace di quello di qualcun altro, in cui invece è toccata una famiglia che lo lascia lì per tutti e 3 gli anni dandogli il famoso ciucciotto, arrivederci, grazie. Non so se è chiara la questione. Quindi anche in quella che noi abbiamo detto essere una delle dimensioni tipicamente acquisite, c'è un fondamento ascritto. Cioè l'atto della nascita continua ad avere un peso rilevante in ciò che poi noi saremo. Non solo per problemi psicologici, ma anche per circostanze di vita, per network, per opportunità. Dimmi. Mi fate la cortesia, ragazzi, già ve l'ho detto, da un punto di vista di public speaking, quando si parla ci si alza in piedi. Vi evito di presentarvi, se no capirai, però pensate ai vostri colleghi americani che sono delle zappe da molti punti di vista, però sono in grado di parlare a una platea, di crearsi un discorso, non è poco, da un punto di vista non ci si mette una mano in tasca, vedete? Prego.
Le informazioni che comunque appunto ricepiamo nei primi anni di vita, le archiviamo e basta poi col processo del pruning? O le dimentichiamo proprio?
No, no, quelle rimangono, esistono. Non è che il pruning se le porta via. Il pruning modifica solamente l'architettura del cervello, ma ciò che è stato appreso rimane lì, non è che scompare, anzi, è uno dei fondamenti di quello che noi facciamo nel tempo. Noi viviamo su ciò che abbiamo appreso in quel momento. Tant'è che, non a caso, come vi dicevo, la lingua che parlano attorno a noi in quei 3 anni diventa la nostra lingua madre. In quella lingua noi siamo molto più competenti di chiunque altro venga a studiarla dopo. Perché noi abbiamo una comprensione della musica, no? Il famoso orecchio per la lingua. E te lo crei perché l'hai sentita parlare, l'hai sentita dire, l'hai incorporata talmente tanto che è parte di te. E anche se tu studi per tutta la vita un'altra lingua, a quel livello di competenza non ci arrivi. No? Ci sono una serie di fenomeni, conoscete forse l'ascolto passivo. Vabbè, avete presente quando state alla metropolitana o in una stazione ci sono delle voci di gente che parla, gli annunci del e voi quelle cose le capite tutte, perché voi ascoltate pur senza farci caso. Ma se voi parlate molto bene una lingua tipo inglese, andate in una metropolitana inglese e c'è gente che vi parla intorno, a meno che non ci facciate caso, non lo capite che dicono. Perché quella funzione è una funzione avanzata della competenza linguistica che normalmente ha a che fare quasi soltanto con l'essere madrelingua. Allo stesso modo, difficilmente sognate in un'altra lingua. Dovete essere molto competenti in quella lingua per sognarci. Perché? Perché appunto non avete il livello di competenza richiesto. La madrelingua è per questo che si chiama così, perché tu la apprendi in un modo talmente spontaneo, talmente irriflesso, talmente immediato che rimane con te forever. Quindi tu quando senti qualcuno che dice una cosa, c'è qualcosa che non va, il tempo è sbagliato, l'aggettivo è predicato di un nome, cioè tutte quelle finezze che il poveraccio che viene da fuori non conosce, tu le sai, o dovresti perlomeno, lasciamo perdere perché la lingua è un altro tema catastrofico. Ma questo ci dà una traccia di comportamento con la quale chiudiamo la prima sezione di lezione, ovvero sia, se avrete figli, cosa che mi auguro facciate nonostante siano faticosi, pensate a dar loro una tata che parli un'altra lingua. Perché in quei 3 anni il bambino impara un'altra lingua e gli resta, ve lo giuro, perché a me è successo, io sono stato fortunato, credo di avervelo raccontato, ma mia nonna parlava francese, ma sempre ha parlato francese, io parlo francese anche se non mi piace, anche se ci ho dovuto mettere apposta, e i miei amici francesi ogni volta dicono: come fai a parlare francese così? Perché ce l'ho, ed è una forma di pensione. Voglio dire, se voi fate apprendere a vostro figlio il russo, il cinese, il giapponese, una lingua strana che in quel momento lui apprende gratis, quello gli resterà per sempre. Si sarà divertito apprendendola, avrà un'apertura mentale che non ha paragoni rispetto a quella normale e avrà degli strumenti lavorativi che non sono piuttosto rilevanti oggi, ragazzi. Quindi pensateci, poi ognuno fa come gli pare, chiaramente. Però è una delle strategie intelligenti che possono servire a utilizzare al meglio questi 3 anni particolari. No? Quindi tu esci bilingue senza la minima fatica. Che, ragazzi, vi giuro, è un'ottima opportunità per andare avanti. Quindi, piccolo break. Abbiamo quindi affrontato finora il discorso del come diavolo accadeva che pensassimo che non c'era bisogno di educazione, che tutto accadesse in modo magnificamente spontaneo. Ora, parte di questo modo spontaneo evidentemente continua ad accadere. Perché se noi andremo a vedere, spero, le slide domani sulla cultura, vedremo che in un grafico che vi propongo, la parte in fondo si chiama cultura ambiente. E la cultura ambiente, diciamo che è un'ulteriore specifica dopo la cultura oggettiva, però da questo punto di vista è fondamentalmente soggettiva. Perché? Perché rappresenta la cultura all'interno della quale noi cresciamo e che, per i motivi di cui abbiamo appena parlato, è parte di noi. più di quanto non lo siano altre culture nelle quali possiamo poi trasferirci, con cui possiamo avere a che fare, che possiamo studiare, eccetera. Perché? Perché l'apprendimento di quella cultura particolare avviene in modi non replicabili. Io assimilo talmente tanto di quello che mi circonda che diventa effettivamente parte di me, diventa cultura incorporata, diventa sapere automatico, diventa qualcosa che io non so di avere, ma che è lì. Stavamo dicendo con una vostra collega poco fa che voi pensate regolarmente di sapere tutto di qualcosa e sapete soltanto la parte alta, ma non voi perché siete voi in generale. Nel modo in cui noi pensiamo, tutto ciò che c'è prima di ciò che è automaticamente evidente è ovvio. Ecco, ovvio è un termine che se volete fare i sociologi dovete lasciare da parte. Non c'è niente di ovvio. Ovvio è una strategia. Come non c'è niente di naturale. Anche naturale è un termine ingannevole, è un termine che usiamo per mettere le cose al riparo, per non doverci tornare, perché quando una cosa è naturale, che fai? La cambi. Come fai? È naturale. Ecco, l'alibi perfetto. Ma di naturale c'è respirare, c'è accoppiarsi, c'è nutrirsi, divertirsi, fine. Tutto il resto, i modi attraverso i quali perseguiamo questi scopi naturali, sono tutti che culturali. È tutta cultura, ragazzi. Noi, l'idea che voi avete della cultura è radicalmente errata, perché noi abbiamo costruito per secoli l'idea che la cultura sia soltanto Tintoretto, Dante, che ne so, James Joyce e via discorrendo. Non è vero, quella è una parte particolare, estrema, ma la cultura è nella forma delle tegole, nei gesti che fate quando vi incontrate, nei sorrisi, in tutti gli aspetti del mondo che vi circonda che date per scontati e non lo sono. Ed è molto noioso dare per scontati questi aspetti perché li priva di fascino. Invece il mondo sarebbe estremamente affascinante e incantato, salvo questa stramaledetta linea, perché questa non lo è, se vogliamo essere onesti, e merita ben altra attenzione, anche perché, come cercavo di dirvi, tutte queste cose non è che non siano in effetto, non è che non vi influenzino, non è che non vi facciano fare cose, sono lì. Sono parte di voi ed è opportuno conoscerle perché, come si notava poco fa, di queste cose fanno spesso e volentieri parte i pregiudizi, che tra l'altro si chiamano pregiudizi esattamente perché sono giudizi a monte. Pre-giudizi. In filosofico questo è abbastanza ormai corrente, ma il punto centrale è esattamente questo. Sono giudizi che in qualche modo arrivano da prima, e prima quando? Ecco, quel prima in cui non eravate in grado di rendervene conto, di sceverarli, di giudicarli, di dar loro una eventuale correzione di marcia. Quindi noi dobbiamo in qualche modo, nel famoso conosci te stesso di cui parlavamo prima, che abbiamo parlato per tanto tempo, c'è anche questo, capire cosa abbiamo dentro che ci sta influenzando senza che noi ne siamo consapevoli, senza che noi ne abbiamo la minima chiarezza in proposito. È una parte del bagaglio importante, tant'è che la chiamiamo cultura implicita. È la cultura che non solo non sappiamo di avere, ma che coloro che ce l'hanno trasmessa non sapevano di star trasmettendo. Cioè è qualcosa che funziona su una specie di canale preferenziale, su una via, su un, come dire, attraverso un passaggio delle porte, delle backdoor, tanto per rimanere nel linguaggio di programmazione, e che diventa parte di noi. Allora, se tu nasci in una famiglia sovranista americana, tu probabilmente sarai un sovranista americano. Non per cattiveria, ma perché quello è quello che ti è stato dato. Per poterlo correggere, dovrai prendere atto del fatto che quello non è il modo corrente di pensare al mondo, che c'è gente che pensa diversamente, che magari hanno ragione loro, e sono delle dinamiche complicate. Per via del famoso etnocentrismo di cui parlavo prima, senza trovare la parola, perché purtroppo l'età comincia a farsi sentire, ogni tanto ho dei buchi, però quello che intendevo prima è etnocentrismo, ovvero sia il fatto che ogni popolo si consideri il migliore dei popoli disponibili. Se voi prendete l'antropologia, vi renderete conto che quasi tutti i nomi che i popoli si danno vogliono dire gli uomini o i migliori. Quindi non è un problema solo nostro, vorrei che questa cosa fosse chiara. Anche gli altri pensano ad essere molto meglio di noi. E questo è il bello, però c'è una questione, che finché lo fai senza rendertene conto, vale fino a un certo punto. Ma quando tu hai capito tutta la dinamica e continui, c'è il famoso perseverare diabolicum che entra in gioco, no? Perché errare humanum, perseverare no. Se tu insisti a far finta di essere quello che continua a essere migliore degli altri, pur sapendo benissimo che non hai nessun titolo, anzi, ecco, lì magari no. Allora, tanto per fare una chiosa, so che non l'avrete fatto, ma avrete forse sentito che si è chiusa la famosa COP27. Si è chiusa con un brillante nulla di fatto, come al solito, perché tanto c'è tempo, quindi possiamo andare tranquillamente avanti. Una cosa però l'hanno fatta, buona, ed è la famosa giustizia climatica. Che vuol dire? Vuol dire che alla fine noi, i migliori, abbiamo cominciato a prendere atto del fatto che se il mondo è in questo stato pietoso, è in larga parte colpa nostra. Non possiamo far finta che sia colpa pure degli altri, perché gli altri non c'erano, non facevano le aziende, non facevano l'inquinamento, non se ne fregavano con delle guerre devastanti a livelli impressionanti, eccetera, eccetera, eccetera. Gli altri no, noi sì. Quindi quando quelli che stanno affogando negli atolli indonesiani dove non hanno mai fatto niente se non pescare, poveracci, e quindi che devono aver sporcato loro, te dicono guarda che casa mia fra 20 anni non c'è più perché il mondo, no? L'acqua si sta alzando, e tu gli dici vabbè te faccio un'assicurazione, dovresti essere preso e passato per le armi. Scusate, so che è un po' drastico, però se ne sono resi conto e hanno fatto lo stramaledetto fondo di indennizzo, che è sempre poco perché che vuoi pagare casa a qualcuno che non ha più casa, però perlomeno camperà in modo decente da qualche altra parte. Ma è esattamente lo stesso atteggiamento. Capite? Finché ci conviene ci facciamo carico della loro cultura, della loro crescita, eccetera. Quando improvvisamente devi pagare, no, vabbè, ma io sono affari vostri, mica è problema mio, no, è un problema tuo. Quello è il problema, è decisamente un problema tuo. Perché quelli che hanno ridotto il mondo nello stato in cui è, li conti sulle punte, su due dita. I famosi G7, 8, 10, 20, esageriamo, ma insomma c'è da discuterne. Ed è ora che ci si comincia a far carico di quelli che sono i costi storici dei nostri comportamenti, che quelli sono. Comunque, chiusa questa questione, capite perciò che il discorso della trasmissione culturale, dell'educazione, no, noi usiamo un termine diverso che è socializzazione. Ed è uno dei processi più importanti in assoluto nei quali siamo coinvolti, sia come discenti che come docenti. Anche il processo di socializzazione, una volta che lo avremo capito un po' meglio, vi si rivelerà come qualcosa che fate normalmente, senza saperlo, spesso e volentieri senza volerlo, perché appunto anche lì si tratta di quote di responsabilità che vengono chiamate in causa, però di fatto noi tutti, in un modo o nell'altro, siamo agenzie di socializzazione. E mi raccomando, ricordatevi agenzie, perché è la famosa domanda che tutti sbagliate perché la risposta è sbagliata su internet. Allora, io amerei qualcuno che sia in grado di sbagliare con la sua testa, perché poche cose mi danno più sui nervi di qualcuno che non è manco in grado di sbagliare da solo, tanto per la faccenda della cultura soggettiva e delle aspettative. Ecco, quindi capiamoci. Allora, le agenzie di socializzazione, come vedremo, sono i diversi soggetti che a vario titolo partecipano a questo processo. Ora, diamo una definizione stavolta perché sennò c'è il famoso effetto team che è problematico e si sposa perfettamente col vostro modo di intendere le cose. Socializzare non è uscire la sera con un cocktail e fare due chiacchiere con qualcuno che interessa, ma vuol dire entrare a far parte di un gruppo in modo consapevole ed efficace. Perché? Perché ogni gruppo ha una sua versione della cultura nella quale si trova. Abbiamo parlato della moda, vi ricordate? Se io faccio il mod è una cosa, se io faccio il rocker è un'altra, se io faccio l'emo è un'altra, se io faccio il new romantic è un'altra e via discorrendo. Allora, la cultura, come vedete, è molto più variegata, è molto più diversificata di quanto non si creda. Nella cultura italiana ci sono una miriade di gruppi che hanno delle loro logiche, dei loro valori, dei loro assetti valoriali, come abbiamo visto. E dipende dove io nasco, di nuovo, no? Il problema è, se io nasco in una famiglia di fondamentalisti vegani, io verrò su in un certo modo, che mi piaccia o meno, che io sia vegano o meno, che ci creda o meno, che possa avere scelta o no in proposito. Se io nasco in una famiglia di buddisti tolleranti, sarò in un altro frame of mind, sarò in un altro modo, in un altro assetto. E quindi sta cosa, che ci piaccia o no, vale ad oggi. Quindi, come dicevamo, la sfera dell'ascrizione è una sfera ancora significativa, per quanto facciamo carte false per dire di no, per quanto facciamo finta che non abbia più un peso, ce l'ha e come. Allora, quindi per entrare a fare parte di un gruppo io ho bisogno di sapere tantissime cose. No, quelle che vi permettono di uscire la sera col cocktail e fare due chiacchiere con qualcuno sono dei saperi lunghi, dei quali non avete idea, ma che sono lì. E che in larga misura vi sono stati trasmessi dalla prima agenzia di socializzazione, se siete fortunati, la prima in senso sia, come dire, temporale che valoriale, direi, che guarda caso la famiglia, chiaramente, no? È il luogo dove nascete, il luogo delle relazioni primarie iniziali, quelle che rimangono, che ti piacciono o no, per tutta la vita, come ci raccontano quasi tutti, no? Insomma, e via discorrendo, quelle che costituiscono uno zoccolo duro, una istanza di riconoscimento forte e una fonte di legami e di obblighi. C'è poco da fare. Non so se ve l'ho raccontato, ma il termine famiglia deriva dal osco famul, che vuol dire schiavo. Quindi diciamo che nella parola c'è già una certa, come dire, predisposizione alla servitù in senso forte, nel senso che se la famiglia chiama, tendenzialmente tu rispondi. Poi dopo, questo è ampiamente discutibile. Un soggetto interessante di studio, per chi volesse farlo, io non c'ho tempo, sarebbe l'evoluzione dell'idea di famiglia nell'immaginario americano negli ultimi 40 anni. Perché se voi ci fate caso e riprendete qualche film di che ha una certa età, è quasi normale che l'americano medio ti dica che non sa nulla dei genitori, non sa nulla dei fratelli, non si vedono da 30 anni, sono andati via di casa a 15 anni, non gliene frega un cazzo, eccetera, eccetera. Dai Soprano in poi c'è una retorica della famiglia in America che è peggio delle nostre peggiori abitudini meridionali. Cioè, voi prendete una qualunque serie americana oggi e c'è uno che vi dice che fa famiglia, lui è disposto a dar fuoco a tutti gli altri, a sacrificarsi, a incendiarsi vivo, a passare la vita all'inferno, cioè delle cose dell'altro mondo. Come mai? È interessante sta cosa, ragazzi. Fate caso anche a un'altra questione carina alla il linguaggio del corpo, che guarda caso fa parte in gran parte della cultura implicita, nel senso che nessuno va mai insegnato ad abbracciare qualcuno, nessuno va mai insegnato a sorridere a qualcuno, però lo sapete fare, spero per voi perlomeno, siete in grado di farlo. Allora voi guardate un qualunque film americano, qualcuno abbraccia un altro e quello normalmente rimane fermo così con le mani larghe e dice: mo che faccio? È un problema, no? Perché vuol dire che ci sono delle carenze proprio formative per molti versi, perché noi siamo persone, essendo anche animali, essendo animali sociali, come diceva Aristotele già da un po' di tempo, oltre a politici, e noi abbiamo bisogno del contatto, un contatto regolato, come vi pare, mediato attraverso una serie di modelli di comportamento, di schemi, quello che volete, però è normale che ci si tocchi. Tant'è che quando c'è stata la pandemia, la prima cosa, tutti che gli mancava l'essere abbracciati da qualcun altro, guarda un po' i casi della vita. Da anni andiamo avanti nelle grandi manifestazioni con quelli che offrono abbracci gratis, non so se vi ricordate Hugs for Free e tutti quelli, quei cosi, no? Non è casuale, non è casuale, perché noi appunto abbiamo oggi dei registri di interazione corporea estremamente scarsi, estremamente poco soddisfacenti, ma noi, i nostri, in confronto a quelli degli americani, sono delle cose da Oscar. Capite? Che ci sono un'intera gamma di culture dove il contatto fisico è visto con sospetto, che guarda caso sono quasi tutte culture che derivano dai calvinisti, che vedremo domani, quindi vabbè, quello ad ogni modo, intanto ci avvantaggiamo. Quindi nella cultura implicita, come dicevamo, ci sono gran parte delle capacità e delle competenze che vi permettono di uscire la sera e fare due chiacchiere con qualcuno. Ma il fatto che voi lo facciate come se fosse naturale o normale, con le famose virgolette, non vuol dire che lo sia. Questo è il problema. No? Tant'è che abbiamo tutta una variante, una serie di persone oggi che si interrogano su come mai nessuno li ami, sul fatto che gli vengano proibite o vietate certe serie di rapporti, poi prendono il mitra e fanno una strage. Non so se avete sentito quelli famosi delle famose Red Pill, Blue Pill, tutta una serie di deliranti fazioni. Ecco, queste deliranti fazioni, che per carità non scuso in alcun modo, e che, vabbè, ad ogni modo, non scuso in alcun modo, però hanno purtroppo dei fondamenti. Nel senso che l'incompetenza emotiva e relazionale è devastante, perché vuol dire che tu non riesci a entrare in contatto con l'altro, ragazzi. Tu non è che non sei amabile perché c'hai dei difetti, non sei amabile perché non hai gli strumenti che ti permettono di far sì che l'altro si accorga che sei amabile. Vi ricordate cosa abbiamo detto della tipizzazione di Simmel? È lì il problema. Cioè, se tu non sei in grado di entrare in contatto con qualcuno secondo ciò che lui si aspetta, anche senza sapere di aspettarselo, perché essendo implicita, no? Sono delle aspettative che non sono esplicitate, però ci sono. Allora, se tu manchi di quella, si chiamava savoir-faire a un certo punto con i francesi, se manchi comunque di quella maestria interattiva che ti permette di risultare simpatico, risultare attraente, di risultare almeno degno d'attenzione, e tu non sarai mai degno di attenzione, ragazzi. Non per cattiveria di qualcuno, perché non ti hanno dato gli strumenti per esserlo. E qui, come vedete, il problema della famiglia, di nuovo, della parte scritta, è fondamentale, perché dove le impari queste cose tu, tendenzialmente? In famiglia, perché fanno parte di quei 3 anni di apprendimento di cui non sai nulla, ma che sono il nocciolo che ti permetterà di entrare in rapporto con gli altri, di avere successo nel rapporto con gli altri. Vediamo tutto quanto questo, però è lì che comincia il tutto. Allora, voi non lo sapete, ma noi abbiamo, tra le altre cose, una lista di primati in altrettanti analfabetismi, perché l'analfabetismo è una cosa che è in agguato dappertutto, e per come trattiamo la cultura e la nostra consapevolezza culturale peggiorerà, perché è inevitabile. Allora, noi abbiamo per esempio l'analfabetismo di ritorno a dei livelli impressionanti. Che vuol dire analfabetismo di ritorno? Vuol dire che voi e coloro come voi che si sono laureati negli anni, se non fanno qualcosa per mantenere viva la loro intelligenza, in capo a 7-8 anni non sono più in grado di leggere un articolo di media complessità. Fra 10-12 anni non capiscono più niente di quello che leggono, anche se sono laureati. E qui si genera una figura che è nefasta, perché è l'ignorante presuntuoso. Perché lui è laureato e quindi sa. No, lui è laureato e si è dimenticato tutto, perché queste cose che noi facciamo, ragazzi, come le lingue, richiedono applicazione costante. Tu non puoi leggere un libro e dire che sei un lettore. Tu devi leggere un libro al mese per essere un lettore per 10 anni. Allora possiamo discuterne. Altrimenti tu ti dimentichi come leggere, e quando prendi in mano un libro è una tale fatica stare dietro a tutte queste parole con questi segni strani che non ti ricordi, che non leggi più. E poi è finito, ragazzi. Perché guarda caso, la gran parte di quello che fate voi è leggere e scrivere. Leggete i contenuti su internet, leggete i messaggi degli amici, scrivete i messaggi. Quindi una competenza in questo senso sarebbe auspicabile. Una competenza che non massacri la lingua, possibilmente, che sarebbe carino, no? Ad ogni modo serve. E quindi questa è una. E noi stiamo al 70 e rotti per cento di analfabetismo di ritorno. 70 e rotti per cento. Cifre da urlare. Ma poi abbiamo anche l'analfabetismo emozionale, ovvero sia il fatto che questi canali attraverso i quali queste competenze venivano trasmessi, la famosa famiglia, non lo fanno più. Spesso e volentieri. Perché non lo sanno fare? Perché non lo possono fare? Perché non gliene frega niente? Tanti motivi, però di fatto questo è. Quindi noi ci troviamo per esempio in Inghilterra, dove la cosa era abbastanza, già perché in Inghilterra, come sapete, l'inglese non manifesta emozioni per definizione, quindi proprio non è il migliore, però ecco, era talmente arrivata a un livello esagerato che si sono resi conto i miei colleghi che probabilmente aveva anche a che fare col proliferare delle baby gang e tutta quella serie di problematiche con le quali abbiamo a che fare anche noi, no? Perché se tu vieni mal socializzato non è un problema tuo, ma è anche un problema mio. Teniamolo presente questo. La socializzazione non è un affare di famiglia. La famiglia collabora, ma la socializzazione conviene un po' a tutti, ed è anche per questo pericolosa, ma mo lo vediamo con calma. Ad ogni modo, se tu, appunto, che fanno i miei colleghi inglesi? Vanno nei quartieri più problematici, nelle famose banlieue, nelle periferie, e fanno dei corsi di educazione alle emozioni, perché i bambini non lo sanno, perché non nasciamo imparati. Come vi dicevo prima, tutte queste cose, anche saper capire quando sei arrabbiato, quando sei stanco, quando sei triste, quando sei nostalgico e via discorrendo, non sono naturali. Le hai apprese in qualche modo. Stando accanto a qualcuno, chiedendo a qualcuno cos'era quel tipo di sentimento che provavi e quello era lì con te e quindi lo capiva e ti diceva: guarda, questa si chiama rimpianto, questa si chiama nostalgia, questa si chiama gioia, perché non vengono col cartellino, ragazzi. Le emozioni sono dei messaggi corporei che richiedono un alfabeto per essere compresi, e se tu quell'alfabeto non lo sai, sei ignorante, sei analfabeta, guarda un po' i casi della vita. E il tuo essere analfabeta compromette seriamente le tue capacità di rapporto con l'altro, le tue possibilità di successo lavorativo, le tue possibilità di benessere esistenziale, è un disastro. Ci sono degli studi ad oggi che dimostrano in modo abbastanza attendibile una correlazione significativa tra bullismo e analfabetismo emozionale, tra obesità ed analfabetismo emozionale, tra disturbi dell'alimentazione ed analfabetismo emozionale. Perché? Perché coloro che non sanno traducono tutto nell'unica chiave, come si dice, no? Se sei un martello, ogni problema è un chiodo. Allora, se tu sai soltanto la fame, e qualunque cosa ti capiti è fame. Se tu conosci soltanto il disprezzo, qualunque cosa ti facciano è disprezzo, e quindi tu reagisci. Questo è il problema. Non c'è niente di ovvio. Come vi ho già detto, quando comincerete a voi cominciate a fare gli schemi delle tesi, che sono delle cose che varrebbero per un'opera in 8 volumi, perché c'è talmente tanta roba dentro che ti viene il mal di mare solo a guardarli, e a voi sembra una cosa ovvia, perché vabbè, tanto che vorrai, cioè, questo dico in 2 pagine, questo dico in 3, questo dico in 4, ho fatto 20 pagine e abbiamo risolto. No, perché quello che tu pensi di dire in 2 pagine normalmente richiede 300, 400, 500 pagine per essere trattato in modo accettabile. Perché le cose sono molto più complesse di quanto noi non crediamo. Ed il fascino dello studio e della ricerca sta esattamente lì, nel fatto che tu, man mano che vai avanti, ti rendi conto di quante cose non sai ancora. Perché ce ne sono una miriade. E saperle dà soddisfazione. Al di là di tutti gli altri ritorni concreti più o meno. Perché ti fa sentire un po' più padrone, ti fa capire quanto sei in grado di gestire o meno le cose, ti fa capire quanto non sei in grado di controllarle, cosa che sarebbe opportuno cominciasse a essere un po' più diffusa, perché noi abbiamo un delirio di controllo perenne, quindi sarebbe il caso di sfumarlo un po', no? Ecco, quindi è importante. Queste dinamiche sono tra le più complesse in assoluto, evidentemente. Ci siamo fin qui? Quindi la cultura implicita, come dicevamo, è quella cultura che offre un fondamento piuttosto solido alla continuità culturale. Chiaramente, no? Perché essendo quella sulla quale non si torna, essendo quella che viene data per scontata, essendo quella sulla quale non si riflette, nel tempo dura. Però chiaramente deve essere integrata. Allora viene integrata attraverso delle agenzie specifiche, spesso e volentieri, che per noi sono chiaramente in ordine temporale la scuola elementare o primaria, che si chiama così non a caso, come vi ho detto che usiamo sempre gli stessi aggettivi, però in effetti la scuola primaria dovrebbe, e qui il condizionale è di prammatica, partecipare al processo di socializzazione per la parte più importante, ovvero sia quella dell'interiorizzazione dei valori, quella dell'interiorizzazione delle norme sociali, del rispetto altrui, tutte queste cose. Non serve che ti insegnino particolari, come dire, elementi e informazioni, ma devono partecipare insieme alla famiglia come agenzie di formazione primaria a darti, no, un quadro di cosa significhi far parte di un gruppo. In modo che tu non pensi che ci sei soltanto tu al mondo e tutti gli altri possono andare a morire ammazzati, perché lì c'è un problema. Dopodiché, c'è alla frontiera fra la primaria e la scuola secondaria, c'è una cosa che si chiama gruppo dei pari, del quale parleremo piuttosto diffusamente perché è molto interessante. E poi c'è la scuola secondaria, che è comunque un'agenzia di socializzazione, anche se è anche un'agenzia di educazione. E poi nella, diciamo, vulgata c'è il luogo di lavoro, che è un'agenzia di secondaria di socializzazione che veniva a un certo punto considerata molto importante. Ora, come abbiamo pensato questo processo di socializzazione man mano che abbiamo cominciato a riconoscerlo? Perché vi ripeto, ci è voluto un po' prima di capire di che si parlava. Perché dal libro della giungla fino a queste teorie passano anni. E la prima teoria con la quale abbiamo normalmente a che fare è quella del processo di socializzazione in due fasi. Era una fase fino a più o meno ai 5-6 anni e un'altra in coincidenza con l'ingresso al posto di lavoro. Una cosa abbastanza tranquilla, come si dice, no? E perché sembrava così tranquilla? Perché coincide più o meno con la fase del boom economico degli anni 50. La fase del boom economico degli anni 50, come forse non ricorderete, aveva a che fare con lavori mediamente ben retribuiti e duraturi. Quelli che oggi si chiamano lavori, come si dice? Che mi è passato di mente, ragazzi? Quando fai un lavoro a tempo indeterminato. Oggi li chiamiamo così. Al tempo erano lavori e si dava per scontato che sarebbero sempre stati così, cosa molto carina. Perciò che succede? Che l'idea, la teoria di questo processo di socializzazione che ci viene da questo modello è la teoria di una società tranquilla, dove le cose non cambiano particolarmente, dove c'è una diffusa aspettativa di tranquillità nel futuro. Perché già l'idea che tu possa essere socializzato al tuo lavoro in 6 mesi e che questi 6 mesi valgano fino alla pensione, ti dice che tu presumi di avere a che fare con un lavoro che farai per sempre, sempre uguale. No, il bancario degli anni 50 era il classico esempio, tu entravi e continuavi a fare quello forever. Voi forse non ve lo ricordate, ma fino a pochi anni fa voi andavate alle poste. E le poste avevano ancora il librone con le strisce di carta che strappavano con la squadra e ci attaccavano le cose sopra con la coccoina, che mi sembrava di guardare il libro cuore. Però è andato avanti per 60 anni sempre quello. Andava, era così, non c'era. Che volevi che ti dicessero d'altro? Devi strappare la striscia, la fai firmare, ci incolli la marca da bollo con la coccoina. Grazie, arrivederci, al prossimo. Tranquillo. È un mondo che non c'è più, ragazzi. Quindi questa teoria, che è normalmente quella che mi dite essere quella corrente, è un pezzo d'antiquariato, sappiatelo, perché oggi vale qualcosa che sembra più o meno, come dire, descrive in parte anche la formazione. Noi oggi parliamo di socializzazione continua. Come parliamo di formazione continua, come parliamo di lifelong learning, che è molto bello dirlo in inglese, vuol dire l'apprendimento per tutta la vita. Noi oggi sappiamo di essere in un processo. Sappiamo che la nostra cultura è un processo, perlomeno pensiamo di saperlo, perché poi, come abbiamo detto, chi poi la mette in atto sta cosa sono pochi e gli altri perdono tutto il vantaggio. Però oggi noi parliamo di socializzazione continua. Perché? Perché anche se tu sei fortunato, e cosa che vi auguro caldamente sia, ed entri in un posto di lavoro dove rimarrai forever, che è il famoso lavoro, la famosa Bildung di cui abbiamo parlato, per cui impari, cresci, assumi responsabilità, aumenti lo stipendio, aumenti il prestigio, cose meravigliose. Però non è che quello che ti diranno nei primi 6 mesi varrà più di un tot. Quello che ti diranno nei primi 6 mesi ti permetterà di fare i primi 2, 3, 4 anni, forse, ma poi dovrai rimparare. Perché saranno cambiati i software, saranno cambiate le filosofie, saranno cambiati i punti d'attenzione, saranno cambiate le dinamiche aziendali e tu dovrai riadattarti, essere risocializzato. No? Sapete probabilmente che alcune professioni questa cosa la pretendono per poter continuare a farne parte, c'è cioè la famosa ECM, Educazione Continua in Medicina, che dice esattamente questo, che tu devi passare ore della tua vita annualmente ad aggiornarti su ciò che è stato scoperto, perché abbiamo detto, la conoscenza oggi, per quanto sia concepita in modi discutibili, comunque è un qualcosa che continua ad accadere nel tempo. Io adesso, mentre parlo, ho dei miei colleghi che stanno pubblicando cose che mi interesserebbe leggere. Quando le leggo? Secondo voi? Quindi Quindi devo organizzarmi, ed è la prima cosa che vi ho detto alla prima lezione, devo imparare a gestire la mia professionalità in modo autonomo. Devo conoscere i luoghi dove compaiono gli articoli più importanti, devo conoscere i gruppi di discussione dove si discutono le cose che mi riguardano, devo stare attento alle politiche e alle dinamiche aziendali, dovrei seguire quello che fa il governo in proposito, cosa che sarebbe opportuna perché vi riguarda, non è che riguardi qualcun altro. Già sarebbe molto bello preoccuparsi per qualcun altro, ma non preoccuparsi per se stessi è stupido. Io questo ve lo dico in modo proprio lineare. Che dopodiché sia il caso di preoccuparsi pure di quelli che non possono preoccuparsi da soli, poveracci, sarebbe opportuno. Però fate un po' voi. Quindi capite che io devo perennemente stare attento a ciò che succede attorno a me. Se voglio avere una chance, se invece voglio soltanto lamentarmi del fatto che nessuno mi apprezza, tranquilli, non c'è problema. Però poi poco ottengo, come si dice. No? Poi io mi faccio una strage perché gli altri non mi capiscono, comodo, però di fatto il problema è lì, no? Non è che tu hai un ticket per essere apprezzato a prescindere, no? Già il mondo, come vi ho detto, non è sto luogo accogliente per cui tutti stanno lì ad aspettarvi, che bello, ne sono arrivati un altro po', no, non funziona così. Abbiamo parlato della socializzazione anticipatoria con voi? No, ecco, allora ne parleremo a breve perché ci rientra pure lei. Però comunque, insomma, il punto centrale è che devi darti da fare almeno un po'. Più ti dai da fare, tendenzialmente in questo mondo, e meglio è, dicono. Su questo possiamo discutere, però comunque un minimo di consapevolezza di quello che ti accade intorno sarebbe opportuno. Quindi che succede? Che le agenzie di socializzazione, chiaramente, sono in linea di massima quelle che vi ho descritto, e che adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Ma non solo. Perché di fatto la socializzazione oggi avviene anche spesso e volentieri per esempio, perché guardi qualcuno che stimi, guardi qualcuno di cui sai che è competente, guardi cosa fa e lo rifai, o perlomeno ci provi, e quindi in qualche misura lui, quando tu lo guardi, funziona come un'agenzia di socializzazione. Quando voi farete il vostro mestiere, quando voi avrete dei modi di fare rispetto a personaggi, a sospetti, a soggetti, ad altre persone, in qualche modo questi modi saranno guardati, apprezzati, giudicati, interiorizzati da altri, quindi voi avete una stramaledetta responsabilità. E questo è il problema. Voi, io e tutti quelli che occupano dei ruoli che in qualche modo li mettono a contatto col pubblico. Cosa che sarebbe opportuna che i nostri politici capissero una volta per tutti, ma non solo i nostri politici, anche i nostri influencer, i nostri personaggi di spettacolo, tutte queste persone che si comportano come se non ci fosse nessuno a guardarle, non funziona così. Soprattutto oggi che i media sono una delle agenzie vicarie di socializzazione, come stiamo per vedere, ovvero sia sono uno dei pochi canali attraverso i quali molti hanno accesso a questo tipo di insegnamento, tu non puoi permetterti di dire qualunque cosa ti passi per la testa, salvo poi dire che ti eri sbagliato il giorno dopo, perché non funziona così. Non so se è chiara sta cosa. Purtroppo rientra in questo individualismo forsennato col quale continuiamo a fare conti e che è di fatto uno degli agenti più potenti di disgregazione sociale. Perché l'idea che tu possa fare qualunque cosa ti passa per la testa senza che altri ne risentano o abbiano voce in capitolo è quanto di più sbagliato per quanto riguarda il panorama sociale. Il panorama sociale è un posto dove tutti sono perennemente attenti, che tu lo voglia o no. Sono tutti pronti a discutere, pronti a giudicare, pronti a rompere i coglioni, credo che ne saprete, insomma, piuttosto, no? Ecco. Quindi pensare che in un contesto del genere tu possa muoverti come un fantasma è molto bello, ma è immaginario. Non è vero. Capite? Perciò, riflettere sull'idea di socializzazione. L'idea di socializzazione, come ve la sto proponendo, è un processo che dura fino a quando non morite, fondamentalmente, quindi è un processo eterno, un po' come quello della Bildung, quindi vedete che ci sono delle somiglianze tra socializzazione e cultura soggettiva, interessanti, al quale partecipano in modo più o meno strutturato e istituzionale alcune agenzie più importanti, ma di fatto voi siete costantemente confrontati con altre potenziali agenzie e siete voi stessi, in molti frangenti, agenzie a vostra volta. Quindi anche qui l'idea della Wechselwirkung è molto più utile per capire ciò che succede. Ci siamo fin qui? Allora, riprendiamo quello che dicemmo quando parlavamo di Durkheim e la famiglia, no? Vi ricordate? Durkheim, quando vi dissi che aveva sbagliato clamorosamente per la famiglia, intendevo esattamente questo, perché Durkheim non vedeva particolarmente, non apprezzava, perché chiaramente c'è anche la possibilità di questo, che la famiglia fosse un'agenzia di socializzazione importante. No, lui pensava che si potesse ovviare a questo discorso, come abbiamo detto, come gli spartani che venivano educati pubblica, da funzionari pubblici al rispetto delle regole, però non basta, perché la convivenza sociale è qualcosa di più del rispetto delle regole. Essere convinti che le regole vadano rispettate, che è una cosa completamente diversa, è rispettare gli altri. È essere rispettati, la chiave del rispetto è una delle chiavi più importanti. Da questo punto di vista, in questi tempi in cui il rispetto viene, come dire, a dir poco maltrattato. Quindi, perché tu possa essere un buon componente di un gruppo sociale, dovresti condividerne gli orientamenti, posto che questi orientamenti siano effettivamente utili ad una buona convivenza. Perché, come abbiamo detto, perché si viva bene in società, come diceva Simmel, non servono solo quelli a priori, ma serve anche che noi si sia in qualche misura disposti a vivere in società, che si sia formati per poter vivere in società. Quindi si abbia idea delle aspettative, si abbia idea dei modi e dei codici di comportamento, tutte queste cose che diamo per scontate, spesso e volentieri o non sappiamo o fraintendiamo. Uno dei grandi autori che troverete nel manuale, che è Norbert Elias, costruisce tutto il processo di civilizzazione europea sulle buone maniere, sull'etichetta, sulla gentilezza, che sono dei modi per, se ci pensate bene, ingabbiare il famoso homo homini lupus di cui abbiamo già parlato, no? Tu fai in modo che spunti le zanne del lupo, insegnandogli a sorridere, a chiedere per favore, ad essere disposto, ben disposto verso l'altro, ad avere una serie di modi di accesso all'altro che sono sì codificati, ma codificati in modo positivo. No? Un sorriso, ragazzi, è gratis, non costa nulla a nessuno, eppure è in grado di fare miracoli. Eppure noi siamo parchi in sorriso, abbiamo sempre queste facce incazzate, annoiate. Che palle, scusatemi, ma vabbè. Ad ogni modo, quindi il tema della socializzazione ha molto a che fare con tutte queste dimensioni non esplicitamente normate, con tutte queste dimensioni di rapporti con se stesso e con gli altri, che noi abbiamo purtroppo reso molto meccaniche, come abbiamo già detto, no? E che invece dovrebbero essere restituite alla loro cura, al fatto che sono anch'esse oggetto di un'arte, non soltanto di una prassi meccanica. Cioè, io non sono, non interagisco con l'altro secondo un copione dato fisso, io interagisco con l'altro secondo quello che abbiamo detto essere un canovaccio, no? Il mio ruolo io lo interpreto in certi modi, e meglio lo interpreto e più mi conviene anche. Perché, come dovremmo già aver detto, altruismo ed egoismo sono cose che convivono, non sono scindibili. Quello è il problema. Noi l'abbiamo fatto scindibile, abbiamo detto che l'egoismo è meglio. Ottima idea. Ma non puoi scindere dall'altruismo anche una parte di egoismo, perché a me far stare meglio un altro dà piacere. Allora, sono altruista o sono egoista? E quello è il problema. No, se io faccio qualcosa e la faccio perché mi fa piacere farla, anche se è un gesto solidale o di apertura verso l'altro, ne ricavo qualcosa, altrimenti difficilmente lo farei, no? Quindi come faccio a ragionare in termini semplici o positivi di egoismo e altruismo? È tutto riducibile all'uno o all'altro. È un po' la faccenda del bicchiere, la faccenda del pessimismo e dell'ottimismo antropologico. Siamo sempre lì. Volerli assolutizzare è ideologico. Perché tu cosa fai? Tu sei un alfiere dell'egoismo, dell'individualismo, sei un moderno, e mi dici, vedi, tu stai facendo questa cosa ma ti diverti, quindi sei egoista esattamente come me. Ma manco per niente la risposta, senza usare parolacce. Ma c'è un mondo fra me e te, perché io lo faccio per altre ragioni e ne traggo beneficio. Tu lo fai esclusivamente per il tuo beneficio personale. È un po' diverso. Quindi, il tema della questione sta esattamente qui. Io, per poter essere socializzato in questi modi, ho bisogno appunto di rapporti solidi, familiari, ho bisogno di un contesto familiare nel quale poter assumere, assimilare, apprendere tutta questa serie di codici che mi serviranno. Quindi la famiglia, nonostante ciò che diceva Durkheim, è qualcosa di estremamente importante. Ora, visto che immagino siate persone intelligenti fino a un certo punto, almeno vi richiamo l'attenzione sul fatto che chiaramente qui c'è un margine d'errore. Cioè, il processo di socializzazione in sociologia, come leggerete nei vari autori, viene normalmente declinato, perché siccome siamo opt-out, siamo de goccio, in due chiavi opposte, o integrazione o conflitto. Perché? Perché lo si legge come qualcosa di ideologicamente fondato. Allora tu, che sei la famosa classe dominante, che sia la borghesia, l'industriale, i broker, chiamateli come pare, non mi interessa, hai interesse a che io creda alle panzane che mi racconti. Vi ricordate la falsa coscienza di Marx? Più o meno il modello è quello. Quindi quelli che non si riconoscono nel sistema ti dicono che il processo di socializzazione in linea di massima è un modo per distorcere la tua comprensione del mondo a favore di un gruppo particolare, che sia l'elite dominante al momento, la prospettiva religiosa, quello che te pare. Coloro che sono d'accordo su questo discorso, o che valorizzano di più l'aspetto olistico, come abbiamo detto, quindi gli structural funzionalisti, coloro che reggono, che si fondano più sul pessimismo antropologico, ti diranno che tu devi essere integrato nel gruppo, per così da non essere un fattore di disturbo, un'alterità sconvolgente e tutte quelle cose lì. Se ci fate caso, integrazione è una delle parole normalmente utilizzate quando si parla di migrazioni e accoglimento e accoglienza. Tu dici sì, li accolgo purché si integrino, vuol dire che diventino come me. Non so se capite la questione. E tant'è che la socializzazione ad oggi si concepisce sia per i nuovi nati che per i nuovi arrivati. Tenetelo presente questo, perché quelli che arrivano l'hanno socializzati da un'altra parte, non sanno come ci comportiamo qui. E noi abbiamo buon gioco a trattarli da bestie ignoranti, tutte quelle cose simpatiche che diciamo a chi arriva per battello e via discorrendo, perché loro conoscono la loro socializzazione, non la nostra. Ma siccome noi ragioniamo in chiave di etnocentrismo, sotto sotto siamo convinti che tutti debbano conoscere la nostra cultura, i nostri modi di fare, la nostra lingua, eccetera. Quindi se arrivi tu che sei magari laureato in Senegal, non sai un nulla di come comporto io qui, e sei una bestia ignorante, facile, lineare, tranquillo. Quindi vedete quanto queste dinamiche siano delicate, perché hanno a che fare con la comprensione dei modi attraverso i quali noi viviamo gli uni con gli altri, e li mettono in discussione. Ecco perché noi non lo vogliamo quello del Senegal, perché quando scopriamo che è laureato a pieni voti e magari è un medico molto migliore del mio, abbiamo delle difficoltà a scrivergli tutta una serie di insulti, come è successo nel Varesotto recentemente, non so se l'avete letta la cosa. Hanno mandato un medico di colore nel Bergamasco, mi sembra, e ovviamente sono tutti insorti. Perché? Perché non è come noi. Altro che il 500, oggi. Oggi. Invece di ringraziare, perché non ce lo andrà nessuno a fare il medico di base oggi, piccolo dettaglio che sembra sfuggire ai più, come non ce lo andrà nessuno a fare tutti i lavori che vengono rivendicati come quelli che voi non fate, ma non li volete fare per motivi culturali chiari, allora chi li fa? No, continuiamo a respingerli, perché tanto poi abbiamo un tasso di natalità talmente marcato che in breve rimettiamo a posto tutto noi. Ma di che? Noi siamo una delle nazioni più vecchie del pianeta, ragazzi, dopo i giapponesi ci siamo noi. Quindi voi vi trovate un carico addosso della Madonna. Tenetelo presente questo. Perciò, come vedete, ci sono tutta una serie di aspetti. Quindi, che succede? Per capire la socializzazione in modo un po' più etetto, un po' più inclusivo, dobbiamo capire cosa? Che c'è comunque una quota di socializzazione che è necessaria. Perché noi dobbiamo vivere in un gruppo e dobbiamo conoscere di questo gruppo una serie di cose, i modi di essere, i modi di fare, le prospettive, le aperture, le chiusure, tutto quello che mi permette di esserne riconosciuto come parte. Come vedete, è una dinamica molto vicina al riconoscimento. Non è casuale che abbiate il testo della professoressa Corvino sul riconoscimento, perché il riconoscimento è una delle dinamiche meno comprese e più pervasive con cui noi abbiamo a che fare. No, tutte quelle questioni di quelli che più armitra sono tutti problemi di riconoscimento dal primo all'ultimo. Perché quando tu sei sistematicamente non riconosciuto, non puoi non andare in crisi. Perché noi siamo parte di un processo nel quale esistiamo noi ed esistono gli altri. Se gli altri non ci sono, noi da soli usciamo dai binari. quasi inevitabilmente. Ci sono sempre le eccezioni, perché siccome non sono leggi matematiche è ovvio che c'è un margine d'errore, però a livello tendenziale, che era quello che perseguiva Durkheim quando scrisse il famoso libro sul suicidio, possiamo fare una serie di affermazioni. Ecco, non avere alcun feedback dagli altri è massacrante, perché pian piano diventi, ti senti trasparente, ti senti non lì, ti senti fuori posto, ti senti altrove, e Dio sa cosa ti succede, comunque non stai bene. Questo nella migliore delle ipotesi, nella peggiore lasciamo perdere. Ok, direi che dovrebbe essere 12:50, quindi facciamo un altro break. Tornando a bomba, la questione della socializzazione, come abbiamo detto, è una questione estremamente delicata, perché lo stesso processo di socializzazione è contemporaneamente necessario, ma, come dire, porge il fianco a delle strumentalizzazioni, che poi possano essere più o meno discusse, più o meno discutibili, più o meno problematiche, è un discorso, che possano essere messe in campo è una certezza, no? Tenete presente, per esempio, che, tanto per farvi capire la questione, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, o URSS, ha avuto il monopolio dell'educazione e della formazione sui suoi membri per 70 anni. Tu che ti aspetteresti se dovessi dare, come dire, un giudizio esagerato, sovrastimare l'influenza del processo di socializzazione istituzionale? Che dopo 70 anni siano tutti comunisti, di quelli no così ma così, come si diceva ai tempi, no? E che quindi ci sia una continuità ormai tranquilla. Invece appena crolla il muro di Berlino, che succede? Che loro richiamano Leningrado, San Pietroburgo, che era il nome che ci aveva al tempo degli zar. Quindi a cosa sono serviti i 90 anni di monopolio nella socializzazione? Quasi a nulla. Tant'è che ci ritroviamo Putin che si comporta esattamente come Pietro Primo il Grande quando aveva dei problemi encefalici, però vabbè, comunque l'idea è quella, la continuità è con lo zar, non con la Russia. Quindi, diciamo che è uguale? No, non possiamo dire che è uguale, però dobbiamo anche tenere presente che nella cultura implicita che passava nonostante l'influenza delle agenzie governative russe, o sovietiche per essere più precisi, evidentemente era più importante la cultura implicita, la quale continuava a portare il messaggio che aveva portato in tutti i secoli precedenti. Quindi vanno prese con un minimo di attenzione, però è chiaro che un qualche effetto distorsivo c'è. Per esempio c'è l'effetto distorsivo per il quale la tua libera iniziativa in certi ambienti, come appunto quello russo attuale, non è particolarmente percepita. Tu sei comandabile. Il messaggio che passa è che tu sei comandabile, puoi essere gestito da un autarca, come abbiamo il nostro appunto gnomo con l'urso in chiara evidenza e via discorrendo. Quindi ci sono una serie di configurazioni più profonde che sono frutto di probabili distorsioni. Perciò dobbiamo considerare la socializzazione con una certa attenzione comprensiva. È importante e necessaria, perché altrimenti noi non siamo in grado di interagire con gli altri, ci mancano degli strumenti, non siamo perfettamente e pienamente cittadini e membri di un gruppo. Dall'altro, su questa necessarietà possono inserirsi dei messaggi ideologici, come diceva Marx, dei messaggi che tendono a distorcere, a orientare il tuo sviluppo, a farlo diventare più o meno complementare e armonico con una certa visione del mondo. È possibile, purtroppo fa parte del pacchetto. Non c'è una socializzazione a priori sana e non problematica. C'è un processo al quale bisogna porre attenzione. Ed essendo un processo policentrico, chiaramente la moltiplicazione delle voci aiuta a, no, riorientare un po' le questioni. Più sono i punti di vista, le prospettive, come dicevamo con Simmel, e più è probabile che tu ottenga una rappresentazione prossima all'oggettivo, o comunque non particolarmente orientata in una certa chiave, chiaramente, no? Perciò il problema è abbastanza interessante. Dov'è la questione focale oggi? È che noi abbiamo ridotto drasticamente la varietà delle voci chiamate a contribuire. Perché non era l'errore di Durkheim, quando parlavamo della famiglia poco fa, non era un errore suo, ma è un errore che noi continuiamo a ripetere, soprattutto noi, che siamo tra le popolazioni che hanno una maggiore percezione dell'importanza della famiglia, no? Noi continuiamo a ripetere l'errore per il quale la famiglia comunque è qualcosa di privato. Mentre la famiglia, come abbiamo credo già detto, è un oggetto eminentemente contraddittoriale e polisemico. La famiglia è allo stesso tempo il luogo favorito e principale del riconoscimento, ma come abbiamo detto è anche il luogo della violenza più barbara. No? Noi continuiamo a fare questa retorica della famiglia sapendo perfettamente che una percentuale impressionante di delitti e di angherie vengono commessi dai membri della famiglia in seno alla famiglia, dalla pedofilia alla violenza, al boicottaggio mentale, alla forma di tortura, addirittura lo stalking e via tanto discorrendo di tutte le cose che poi mi portate in tesi, ma la gran parte delle volte la colpa è in famiglia. Quindi questi paladini della famiglia sarebbe carino che si leggessero qualche dato, perché la famiglia è un oggetto anch'esso a due facce. Può essere il luogo della serenità, della protezione, del riparo, come tutti immagineremmo che sia, ma può essere anche il luogo della peggiore violenza e della peggiore brutalità. Allo stesso tempo, come abbiamo detto, non è solo questo che fa una famiglia. Una famiglia è anche un'agenzia di socializzazione. Una famiglia è anche un'entità che partecipa ai processi economici, in chiave di consumo o in chiave di produzione, a seconda dei luoghi, come abbiamo già detto. Una famiglia è tante cose. Una famiglia è uno strumento di mobilità. L'abbiamo detto. Se vuoi migliorare il tuo status, puoi anche oggi passare per la famiglia. Vi ricordate Ivana Trump? Ivana Trump non aveva altro titolo che non aver sposato quel fenomeno di Donald per poter essere menzionata worldwide, in tutto il mondo, no? Però questo ha fatto. Si chiama processo di mobilità ascendente. Puoi essere d'accordo, puoi essere, non essere d'accordo, la puoi censurare perché preferisci il mulino bianco. Prego, accomodati, ma il mulino bianco è peggio di Ivana Trump. Perché il mulino bianco dimentica tutte le problematiche che hanno a che fare con la famiglia e che spesso e volentieri hanno a che fare con la famiglia per via di politiche miopi sulla famiglia. Perché nel momento in cui tu, governo, non dai alla famiglia la possibilità di fare ciò che serve pure a te che faccia, quindi non le metti a disposizione asili nido, non le metti a disposizione supporti, non permetti che i suoi membri possano chiamarsi fuori dall'attività lavorativa per dedicarsi maggiormente all'educazione del figlio, tu stai facendo, ti stai dando un calcio nelle palle da solo. Avete presente Tafazzi con le bottigliate? Ecco, uguale. Eppure noi questo lo facciamo costantemente. No? Come diceva Durkheim, la famiglia è una cosa che non serve più, è un luogo dove puoi stare insieme a fumarti una sigaretta la sera e dire come è stata dura la giornata, però a noi non serve. Una balla colossale. Perché la famiglia serve a noi ben più di quanto non ci rendiamo conto, perché appunto serve a farci diventare sempre più ciò che siamo all'interno del luogo dove siamo nati, che non è poco. Ma è oltretutto estremamente importante dal punto di vista pubblico. La famiglia è una istituzione pubblica. Non è casuale che sia una delle principali istituzioni anche sociologiche. E credo di avervi già detto cos'è un'istituzione, o sbaglio? L'ho detto a voi? Mi parrebbe di sì, però nel dubbio lo ripeto perché appunto è ripetita. Allora, cos'è un'istituzione in senso sociologico? È un coagularsi a molte dimensioni del panorama valoriale della cultura nella quale accade. Quindi i tratti salienti, i tratti che noi riteniamo più importanti della nostra cultura, formano delle istituzioni che poi si articolano anche in istituzioni nel senso corrente del termine, che è quello del ministero, dell'agenzia, eccetera. Però non è questo il termine sociologico. Istituzione nel senso sociologico è una costellazione di tratti che rivelano quanto un certo tema sia importante per un gruppo, tant'è che noi abbiamo il diritto di famiglia, abbiamo spesso e volentieri un ministero per la famiglia, abbiamo le abitudini familiari, abbiamo gli usi, i costumi, le grammatiche, abbiamo una miriade di cose relative alla famiglia che non sono esaurite dal ministero. Il ministero è in qualche modo una presa d'atto di questa importanza che la trasferisce all'interno delle organizzazioni governative. Però le istituzioni in sociologico non sono semplicemente le organizzazioni governative, è di più. Quindi Quindi l'istituzione economica non è soltanto il Ministero dell'Economia, ma è tutti i diritti dell'economia, tutti i modi di fare dell'economia, tutta la valorizzazione che essa accetta e ottiene in tutti gli scacchieri possibili, che la rende l'istituzione chiave del panorama culturale mondiale al momento. Credo di poterlo affermare senza particolari difficoltà o possibilità di smentita. Quindi l'istituzione è qualcosa di più. E siccome l'istituzione ha a che fare col panorama valoriale del quale abbiamo già parlato, vi ricordo, anch'essa aumenta e diminuisce di importanza. Perché i valori, come abbiamo visto, sono valori che crescono, diminuiscono, si eclissano, scompaiono e via discorrendo. Perciò il panorama istituzionale in qualche modo cosa ci dice? Ci dice quali sono a un certo momento storico, con un certo agio, perché come abbiamo detto e visto i processi organizzativi hanno un certo ritardo fisiologico, però a un certo punto qual è il quadro dei valori operanti all'interno di un gruppo. E questo è vero talmente tanto che esiste un altro processo importante che si chiama processo di istituzionalizzazione. Cioè abbiamo tutte queste parole lunghe, insopportabili, che dobbiamo fare, mi dispiace, che vuol dire cosa? Vuol dire il processo attraverso il quale qualche tratto della cultura viene riconosciuto come crescente, di crescente importanza per i membri del gruppo e gli viene quindi data maggiore importanza, maggiore visibilità, maggiore disciplina, maggiore privilegio e prestigio. Tanto per farvi un esempio che facevo ai vostri colleghi di scienze motorie, ma comunque lo sport al momento è uno di questi. Lo sport è un tratto che è in fase di istituzionalizzazione avanzata, tant'è che se ci pensate anche semplicemente per quanto riguarda le politiche universitarie, si è passati da quelle che erano gli istituti, il famoso ISEF, non so se vi ricordate, a un corso di laurea. E questo è un segno di maggiore attenzione istituzionale, no? Perché il corso di laurea è unanimemente ritenuto più prestigioso che non la vecchia formula, per quanto poi sia discutibile in termini di risultati, ma quello lo lasciamo per altri eventuali discorsi. Però di fatto noi oggi cominciamo ad avere un diritto dello sport, cominciamo ad avere delle figure di riferimento alle quali fare, appunto, guardare per certe dinamiche, riteniamo che lo sport sia uno strumento per altre cose. Pensate semplicemente a questi benedetti mondiali e alla rottura di palle che stanno generando a livello globale, per non parlare delle ipocrisie. Però di fatto soltanto in una giornata abbiamo avuto i capitani che volevano indossare la fascia arcobaleno, gli è stato proibito, la nazionale irachena che non ha voluto assolutamente cantare l'inno iraniana, scusate, gli inglesi che si sono inginocchiati per rispetto nei confronti, insomma è successo un finimondo in termini di messaggi valoriali. Quindi questo vuol dire che lo sport è molto più di quello che ci siamo raccontati fino ad oggi. Lo sport diventa un ambito di senso, diventa un giro economico di cui sarete, suppongo, al corrente impressionante, diventa, e questo segnatevelo perché vi potrebbe essere utile in futuro, diventa un mobilitatore di emozioni. Che a noi piaccia o no, l'unico modo che noi conosciamo oggi per suscitare affetti attivi verso un qualche tipo di oggetto è lo sport. Incredibile, ma vero. Tant'è che quando abbiamo fatto il famoso processo di creazione degli stati-nazione, abbiamo fatto le nazionali di calcio, le nazionali di rugby, abbiamo fatto i gagliardetti, gli scudetti, le bandiere, le uniformi, tutto. E quando gioca la nazionale, che ci piaccia o meno, stiamo a dar retta a quello che accade, perché è la nazionale, perché è un simbolo attivo. E se ci pensate, non ne abbiamo altri. La via per la creazione delle nazioni è stata principalmente una via sportiva. Non è casuale che qualche anno dopo compaiano le Olimpiadi che erano state dimenticate per millenni. E le Olimpiadi cosa sono se non un'arena internazionale di confronto fra nazioni? Non sanguinario, possibilmente, si spera, spesso e volentieri, a volte no, però insomma nel complesso, simbolico sì, assolutamente, ma altrettanto efficace. Oggi noi di che ci preoccupiamo quando finiscono le Olimpiadi? Qual è il nostro posto nel medagliere? Guarda caso, è una gerarchia, per la quale puoi dire, vedi, anche se noi non investiamo nulla in sport ad oggi, come ben sapete, siamo una delle nazioni più sfigate in assoluto da questo punto di vista, eppure abbiamo delle capacità di resa in termini di record di personaggi rilevanti per le singole discipline impressionanti. Impressionanti. E vi ricordo che parliamo di gente come Fratelli e Bagnale, che lo faceva per per semplice passione, perché io non gli tornava in tasca una lira, non gli davano una sponsorizzazione a morire, non avevano la minima attenzione istituzionale. Adesso l'attenzione istituzionale sta aumentando, quindi lo sport, come dicevamo, oggi rientra in quei valori dei quali non mi avete parlato l'altra volta quando abbiamo fatto la lista, tanto per dirvene una, no? Quindi, istituzionalizzazione, possiamo dire, mettiamo il check, sappiamo cos'è. L'istituzionalizzazione è il processo attraverso il quale i valori in ascesa vengono riconosciuti come tali e si comincia a dar loro visibilità, riconoscimento e disciplina. Ok? Sono sempre dei valori. Il processo di istituzionalizzazione ha a che fare con i valori, come abbiamo detto, valore, istituzione, norma, la catena di, come dire, messa in forma dell'attività sociale funziona così. Il valore genera un'istituzione, l'istituzione genera a sua volta delle organizzazioni, dei regolamenti, delle abitudini, eccetera, eccetera, che fanno sì che poi tutti comportino in un certo modo coerente. Questa è l'idea. Perciò il tono valoriale è centrale per quanto riguarda questo discorso. Ed è centrale anche per quanto riguarda la socializzazione primaria, perché la socializzazione primaria è fondamentalmente orientata alla nostra interiorizzazione dei valori. Come vedete, usiamo dei termini ad hoc, perché un valore non è spiegato. No? Un valore spiegato è un valore che funziona male. Perché? Perché è semplicemente a un livello razionale. Noi abbiamo detto che i valori invece funzionano su un intero range di emozioni. Allora, interiorizzare un valore vuol dire che questo valore diventa parte della tua bussola comportamentale normale. Tu ti comporti in omaggio a un valore, senza stare a argomentare se ti conviene o non ti conviene, perché quello non è valoriale, ragazzi, quello è economico. Cioè, chi rispetta i valori semplicemente perché gli conviene, non ha capito di che stiamo parlando. Un valore normalmente è qualcosa che ti impedisce di fare qualcosa che vorresti, è qualcosa che ti chiede un impegno maggiore, qualcosa che porta al sacrificio. È lì che lo riconosci il valore, perché se tu fai soltanto le cose che ti convengono, è facile, come dire, no? Come si dice, l'amico si riconosce nei tempi del bisogno, e il valore si riconosce nei momenti in cui, per essere d'accordo col tuo valore, devi fare qualcosa che ti costa, perché sennò è troppo facile. Dov'è il problema? Credo di averlo detto quando abbiamo parlato dei valori. Nel momento in cui tu cominci a interpretare razionalmente e usando il linguaggio un valore, tu già non lo hai più. Quello è il paradosso del valore, è costantemente quello, perché nel momento in cui cominci a dire allora dovrei fare così, eccetera, è il momento in cui trovi tutte le scuse possibili per non farlo. Dal valore banale, come abbiamo detto, credo all'esempio del famoso semaforo rosso di notte, no? Al fatto che lasci morire qualcuno in mare, al fatto che non dai un minimo di elemosina a qualcun altro che vedi essere palesemente non sta. Tutte queste cose seguono. Al fatto che non paghi le tasse, al fatto che rubi. Non so se avete sentito questo ennesimo caso particolarmente, come dire, odioso che si è verificato da poco. È un industriale del Veneto che, responsabile della morte di un suo sottoposto, al quale è stato versato 1 milione di euro come risarcimento per la famiglia, che l'ha rubato. Fantastico. Cioè, non solo ammazzi uno, ma gli rubi pure quello che servirebbe alla famiglia per andare avanti. Ora uno si interroga su una serie di cose, però evidentemente qui valori in gioco ci sono quelli che non vi piacciono, ragazzi, il denaro, oltre ogni altro tipo di considerazione. Qui parliamo di etica, parliamo di morale, parliamo di responsabilità, parliamo di colpa, di pentimento, metteteci quello che volete. Questa persona, secondo me, è al di là di ogni possibile intervento. No? Perché comportarsi così comincia a porre le famose questioni, ma che è umano? Sì, ragazzi, è umano, è un uomo che cammina, quindi mettiamoci d'accordo su cos'è umano, perché quello è molto più umano di tanti altri oggi, se valgono i criteri correnti. Quindi, no? La questione è importante. Nel momento in cui tu puoi cominciarti a chiedere, ma ieri do io sti soldi a una famiglia a cui ho ammazzato uno per colpa mia? Ma no, ecco, perfetto. Dov'è il valore? Non c'è più. No. Nel momento stesso in cui tu cominci a porti la questione, tu non stai più agendo valorialmente. Questo è di fatto il grande paradosso. Perciò, no, la questione è abbastanza significativa, tanto da richiedere questo particolare modo di, appunto, appunto, di interiorizzazione. Un valore diventa parte di te, diventa qualcosa che fa sì che tu manco te ponga il problema di rubare o meno quel milione. Non so se mi spiego. È nel momento in cui ti poni il problema che già stai scartando da quello che è, perché tu già non avresti dovuto fare in modo che quello morisse, se vogliamo essere proprio specifici. E vi faccio presente, tanto per quanto riguarda l'ipocrisia pubblica, che noi abbiamo un tasso di morti sul lavoro di 3 al giorno. E ogni volta che qualcuno se ne accorge, si alza il politico di turno o il maître à penser di turno che tuona un mai più che, mai più che. Nel momento in cui tu costruisci una scala valoriale nella quale il tuo profitto è più importante della vita di chi lavora per te, mai più che. Rispondetemi. Tra l'altro, guarda caso, e questo ci sarà utile quando parleremo delle questioni immaginali, come le chiamiamo noi le morti sul lavoro? Morti bianche. Che è di un'ipocrisia raccapricciante, perché per noi il bianco è un colore di santità, di salvezza, di salute, non è un colore luttuoso. Quindi la morte bianca è una morte che in qualche modo dobbiamo aspettarci, perché noi ragazzi, che ci piacciono o no, facciamo costantemente dei sacrifici umani alla macchina industriale e ci pare normale. Tanto per quanto siamo razionali nel nostro fare. Anche nella lingua, questo è evidente, perché una morte bianca è un po' come quelli che abbiamo fatto il delitto di omicidio stradale ultimamente. Perché uno che ammazza uno con la macchina non è uguale a uno che ammazza a piedi, dov'è la differenza? A me sfugge. Non so a voi, ma mi sono sempre interrogato in proposito, no? Perché uno può ammazzare uno con la macchina e gli danno 3 mesi a condizionale, scusaci, quell'altro che invece ammazza un altro a mano è un assassino e deve stare dentro 20 anni, perché? Perché noi adoriamo pure le macchine, abbiamo, come dire, altro che vitello d'oro, preferivo il vitello d'oro, ma noi abbiamo un set di feticci ai quali facciamo dei costanti sacrifici di sangue, che stanno lì, li vedono tutti, però guarda caso non ci facciamo caso perché è scomodo poi doverci dire che viviamo così. Fatevi due conti, no? I dati da questo punto di vista sono utili, i numeri stanno lì, 3 al giorno. E questo non solo ha ucciso uno dei suoi impiegati, ma gli ha pure fregato l'indennizzo. Beh. Francamente, che altro vogliamo per essere entusiasti della nostra specie? Credo che ci sia tutto quello che serve. Bene, ci vediamo domani alle 10, vi ricordo, quindi col nuovo orario, e quindi a domani.